De Giuli. Possi.
Presente.
Maggi.
Presente.
Negri.
Presente.
Casu.
Presente.
Franzini.
Presente.
Doldi.
Presente.
Pizzarelli.
Presente.
Chierico è assente. Scata, c'è qui la nota. De Giovanni. Maldifarsi, Morici, Pea, Calati, assessore esterno.
Grazie dottore. Prima di iniziare il Consiglio Comunale desidero ricordare le oltre 33.000 vittime che la pandemia del coronavirus ancora in atto ha causato e che ancora sta causando nel nostro Paese. Il mio pensiero, ma credo quello di tutti noi, va a loro e alle loro famiglie che sono state colpite da questa tragedia. Ci auguriamo che presto si possa trovare rimedio per interrompere questo stillicidio e che si possa tornare alla normalità nel più breve tempo possibile. La situazione Covid a Motta Visconti al momento attuale non è particolarmente preoccupante, anche se in certi momenti nei mesi scorsi ho avuto dei numeri relativamente alti di contagiati. Ma ricordo che non possiamo abbassare la guardia, il virus è sempre nato. In paese non abbiamo avuto vittime, ma alcuni nostri concittadini ricoverati in varie residenze per anziani sono deceduti anche a causa di questa pandemia. La nostra residenza per anziani è stata immediatamente isolata e sono stati presi tutti i provvedimenti per contenere il contagio, attivando anche un reparto per ospitare degenti in stato febbrile dotato di respirazione forzata che per fortuna non si è reso necessario. Comunque la situazione è continuamente monitorata e sono in atto tutte le precauzioni per garantire la salute degli ospiti e del personale operante. Mi corre l'obbligo di ringraziare molte persone, a cominciare dai nostri concittadini che hanno ascoltato gli appelli a rimanere a casa ed adottare tutte le precauzioni per cercare di contenere la diffusione del virus. Ringraziare per la generosità dimostrata verso i più deboli. Ringraziare i volontari che in varie occasioni si sono prestati a collaborare. Ringraziare il personale medico, farmacisti, forze dell'ordine, personale della pubblica amministrazione, le varie associazioni, i commercianti, e qui mi fermo e se ho dimenticato qualcuno chiedo scusa, ma ricordo che non è finita, abbiamo ancora molto da fare e bisogna continuare a collaborare. Ci ritroviamo questa sera dopo un primo consiglio comunale del 20 febbraio, durante il quale abbiamo approvato l'aggiornamento al DUP e il bilancio preventivo, dando la possibilità agli uffici di poter operare pienamente. Dopo questo primo consiglio comunale non ci siamo più ritrovati, anche per l'evento eccezionale del coronavirus, che in certo modo ha rallentato anche l'azione amministrativa. Questa pandemia, partita da lontano, sia come distanza fisica ma anche temporale, ha messo in luce quanto il nostro Paese si sia trovato impreparato, ma soprattutto ha messo in luce quanto inadeguato ad affrontare la grave situazione in cui si è trovato e l'incapacità del nostro governo prima nel prevedere ciò che potesse accadere anche in Italia e poi nel gestire una situazione così grave. Come si poteva pensare che questa pandemia non sfiorasse il nostro Paese quando ogni giorno centinaia di persone si recano e tornano dalla Cina? Era necessario attendere che questo virus producesse centinaia di infettati per rendersi conto della gravità ed intervenire. Bisognava aspettare che il numero dei morti salisse a migliaia al giorno per dotare non solo i nostri cittadini di dispositivi di difesa contro quel nemico invisibile, ma soprattutto anche gli operatori sociosanitari, i medici, gli infermieri. Bisognava aspettare la gravità della situazione per attrezzare ospedali e luoghi di cura con opportuni strumenti di difesa per combattere questo virus. Si è lasciato tutto all'iniziativa di pochi. Sono stati presi provvedimenti improvvisati, senza alcun collegamento e senza verificare la realtà delle varie situazioni locali. Nonostante tutte le polemiche fatte e che ancora si stanno facendo, la Regione Lombardia ha cercato di reagire nel migliore dei modi, considerando la densità della popolazione e il numero degli abitanti. La sanità lombarda ha fatto tutto quello che era possibile fare e la volontà dei cittadini e delle associazioni a collaborare si è vista. I nostri medici lombardi non si sono messi immediatamente in malattia come in altre regioni, ma hanno dato tutto quello che era umanamente possibile, sacrificando in alcuni casi anche la loro vita. Si è fatta e si fa ancora una grande propaganda, quasi ogni sera in televisione, annunciando provvedimenti non ancora deliberati, promettendo mari e monti senza dare nulla di quanto annunciato o comunque poche briciole. La nostra protezione civile è arrivata fino a chiedere mascherine integrali da sub per costruire respiratori artigianali, perché non vi erano apparecchi di respirazione a sufficienza. Causa carenza di strutture si è arrivati anche a scegliere di lasciare morire le persone anziane per salvare i giovani. Tutti i paesi europei, in testa la Germania, ci hanno completamente ignorati e abbandonati, negando qualsiasi tipo di aiuto sanitario. La nostra sanità, lasciata allo sbaraglio con un servizio di informazione disorganizzato al massimo, ogni settimana cambiavano le modalità di raccolta e distribuzione di informazioni per medici e sindaci. Un dilettantismo impressionante. E ancora oggi non sono sicuro delle informazioni che ricevo. Per fortuna il collegamento e la collaborazione instaurata con i medici locali ha funzionato e sta funzionando ancora. E a loro rivolgo pubblicamente il mio ringraziamento. L'unica cosa che ha funzionato molto bene è la propaganda. Una propaganda fatta di promesse non mantenute e ancora si continua a promettere. Ma quanti lavoratori non hanno ancora percepito la cassa integrazione? Quanti artigiani, professionisti, partite IVA attendono il famoso intervento? Ma la cosa che più preoccupa sarà il numero di disoccupati che ci saranno tra pochi mesi, se non si interviene con provvedimenti seri in aiuto alle aziende. Perché se non le aiutiamo a riprendere, molte saranno costrette a chiudere. Certo, daremo 120 milioni di euro a chi compra il monopattino o la bicicletta, così potranno andare al lavoro in monopattino, sempre che il lavoro l'avranno ancora. A fronte di questi 120 milioni per i monopattini, sono stati stanziati 50 milioni per la sicurezza dei lavoratori, dei negozi, contributo bruciato in 6 secondi, e gli altri che si arrangino. Ma la cosa brutta di tutto ciò è che tutto ricadrà sui comuni, sui servizi che non saremo in grado di erogare, sulla povertà delle famiglie che aumenterà a dismisura e si rivolgeranno a noi per un aiuto che non potremo dare. Vedete, sono 45 anni che mi dedico alla politica locale. O meglio dire, cerco di dare una mano per mandare avanti in meglio le cose per la nostra comunità. Ma mai come ora, come sindaco, mi sento umiliato e indifeso da un governo che pensa solo a se stesso, amministrato da gente incapace che pensa solo al proprio interesse per acquisire sempre più potere e clientela, amministrato di gente che non ha mai lavorato e che neanche sa da che parte cominciare a lavorare, gente che non ha mai provato ad alzare la saracinesca del suo negozio nel quale ha investito tutto e non sa cosa avrà nel cassetto la sera dopo una giornata di duro lavoro. Gente che non ha mai avuto il pensiero se a fine mese potrà pagare gli stipendi dei suoi dipendenti, ma che al 16 del mese successivo dovrà sicuramente versare allo Stato contributi e tasse, perché se ritarda di un solo giorno sono legnate, ma che però se deve avere un rimborso dovrà aspettare anni. In tutti questi anni ho visto salire in modo esponenziale il debito pubblico, che ha raggiunto cifre inimmaginabili e per me impronunciabili. Ma nulla è stato fatto per cercare di fermare questa emorragia di denaro. Si è pensato solo a provvedimenti clientelari, nessun taglio di spesa, e se un ente veniva soppresso, altri ne nascevano. Nessuna riduzione di parlamentari, sono anni che se ne parla, e su questo argomento si sta consumando la solita commedia all'italiana. Tagliamo ma non tagliamo, nessuno vuole rinunciare alla poltrona. Abbiamo politici al governo che affermano che se perdono un referendum per loro la vita politica è finita, ma sono ancora qui a ricattare il governo, un governo di incapaci, per mantenere la poltrona ed avere qualche ministro in più. Non voglio fare il moralista e non voglio accusare nessuno, ma se questa situazione esiste in Italia non è tutta colpa di chi oggi siede al governo, ma di quella classe politica che, amministrando male in passato, ha permesso che ciò accadesse, con un voto di protesta. Abbiamo una magistratura che con l'aiuto di questo governo vuole processare un ex ministro degli interni della Repubblica perché ha difeso i confini dello Stato, impedendo lo sbarco di clandestini imbarcati su una nave battente bandiera tedesca. Ma non ha processato un presidente del Consiglio Prodi e un ministro degli interni napolitano che hanno fatto fondare una nave albanese carica di fuggitivi dal comunismo, procurando oltre 100 morti. A volte ho il timore di essere chiamato sindaco, perché questo vuol dire essere un politico, e ho paura di essere accomunato alla categoria dei politici nazionali. In conclusione, penso che ci dobbiamo aspettare tempi duri per i comuni, e soltanto con la collaborazione di tutti potremo cercare di superare una situazione veramente grave, e sarà ancora lontano il giorno che potremo vedere la fine e tornare alla normalità. Dobbiamo rimboccarci tutte le maniche, avere fiducia nelle nostre forze. Forse verrò criticato e vi chiedo scusa per questo mio sfogo, ma questa è la triste realtà. Primo punto all'ordine del giorno, approvazione della seduta precedente. Dobbiamo approvare i verbali della seduta del Consiglio Comunale del 20 di febbraio, dal numero 1 al numero 13. Erano assenti il consigliere De Giovanni Angelo. Ci sono interventi su questo punto? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'approvazione dei verbali seduta del 20 di febbraio, dal numero 1 al numero 13. Chi è d'accordo? Unanimità. Scusate, non ho visto. Punto 2. Comunicazione deliberazione numero giunta comunale numero 44, variazioni di cassa di bilancio, previsione bilancio finanziario 2020-2022, secondo provvedimento. È una semplice comunicazione, è stata messa all'ordine del giorno, una variazione di cassa al bilancio di previsione. Punto 3. Variazione di bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Primo provvedimento. Prego l'assessore Galati di illustrare.
Buonasera a tutti. Quindi questa variazione di bilancio, la variazione di bilancio 2020 è dettata, come le altre due variazioni che vedremo dopo, dalla necessità di far fronte a maggiori spese necessarie per affrontare l'emergenza Covid e per recepire in bilancio dei trasferimenti delle erogazioni liberali finalizzati sempre a coprire maggiori spese Covid per l'emergenza Covid. In particolare, con questa variazione si riflette la maggiore entrata derivante dall'erogazione liberale della Cap Holding per 29.950,33. Inoltre riflette la minore spese correnti per euro 54.175,49 per il mancato pagamento per l'anno 2020 della rata in conto capitale dei due mutui che abbiamo con la Montepaschi. Infatti sicuramente tra i provvedimenti più incisivi che sono stati messi in campo per aiutare gli enti locali durante l'emergenza sanitaria Covid vi è quello che riguarda la negoziazione dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti e appunto la sospensione della rata della quota capitale di alcuni anche istituti bancari che hanno aderito all'accordo ANCI-UPI-ABI. Nel nostro caso appunto riguarda la Montepaschi. Quindi mentre per la Montepaschi sarà prolungato esclusivamente di un anno il piano di ammortamento, quindi noi nel 2020 non pagheremo la quota capitale che ammonta appunto a 54.175,49, ma pagheremo esclusivamente la quota interessi e il piano di ammortamento per i due mutui si allungherà di un anno. Nel caso invece della Cassa Depositi e Prestiti era previsto che il debito residuo fosse rimborsato con ammortamento alla francese della durata di 24 anni e questo avrebbe avuto un costo di interessi appunto eccessivi sicuramente avremmo avuto per i bilanci comunali futuri, nel senso avremmo sicuramente avuto un impatto favorevole sul bilancio 2020, in quanto avremmo avuto un risparmio di spesa corrente di circa 250.000 euro, ma ci costava troppo di interessi, anche perché, come avevo già detto in commissione, la maggior parte dei nostri mutui della Cassa Depositi e Prestiti hanno scadenza 2025-2030, quindi buona parte degli interessi sono stati già pagati. Allungare il piano di ammortamento di 2 milioni e passa di debito residuo al 31/12/2019 con la Cassa Depositi e Prestiti significava appunto caricare i prossimi bilanci, cioè pagare un delta in più di interessi importante. In più l'allungamento della vita media dei finanziamenti avrebbe avuto anche una diminuzione nel lungo periodo della capacità di indebitamento dell'ente, no? Quindi avremmo magari pregiudicato la possibilità per le amministrazioni future di assumere dei mutui per eventuali spese di investimento che potrebbero servire. Quindi non ci siamo sentiti, ripeto, anche se l'impatto sul bilancio 2020 sarebbe stato importante vista la situazione, rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti, ma abbiamo esclusivamente allungato di un anno i piani di ammortamenti della Monte Paschi, aderito quindi a questa possibilità, non pagando quindi, avendo quindi una minor spesa corrente di 54.175,49. Poi un'altra variazione appunto importante in questa è la somma di 8.408 euro che destiniamo alla scuola materna paritaria. In seguito infatti della chiusura della scuola paritaria dal 24 febbraio, visto infatti la nota della Regione Lombardia dal 10 aprile 2020, è stata destinata quella parte dei fondi destinati alla misura 0-6 anni alla scuola materna paritaria di Monte Visconti, che appunto non avendo interrotto il servizio dal 24 di febbraio ha difficoltà proprio di liquidità. Quindi l'amministrazione, appunto confortati anche dalla regione, dalla nota della Regione Lombardia del 10 aprile, ha destinato quindi gli 8.408 euro alla scuola materna paritaria. Quindi abbiamo una maggiore entrata, abbiamo minore spese. Come abbiamo deciso di impegnare, insomma, in questa variazione queste maggiori entrate e queste minori spese? Abbiamo creati dei capitoli di spesa emergenza Covid, destinando a diversi settori un quantum di questa maggiore entrata e minore spesa. Diciamo che la maggior parte è stata appunto assegnata al settore degli affari sociali per 35.000 euro, inoltre al tecnico per 22.933,33 e alla polizia locale 7.500 e al settore affari generali per altri 7.500 euro. Queste sicuramente sono le variazioni più significative. Poi vabbè, troverete un'entrata e un'uscita per 150.000, che è una partita di giro, che è l'IVA in split payment. Abbiamo ancora 1.000 euro in più della riscossione TIA, gestione consorzio dei comuni Lavigli, per la vicenda che conoscete, anche questa in entrata e in uscita, e tutte altre sono variazioni che già che l'avevamo abbiamo messo, ma non sono variazioni sostanziali. Abbiamo ancora un 4.175 per acquisti di beni e dispositivi per adeguare gli uffici comunali, la struttura all'emergenza Covid. Poi se avete bisogno di chiarimenti, tra l'altro l'abbiamo analiticamente dettagliato in sede di commissione tutte le variazioni, perché le entrate le ho elencate, le spese ho lasciato fuori qualcosa, ma sono poco significative.
Grazie assessore, ti chiede la parola consigliere Morici.
Grazie, la levo perché altrimenti è impossibile. Allora, sarebbe anche ora che ci decidessimo a definire un po' meglio quello che è il regolamento del Consiglio Comunale, perché è decisamente impossibile arrivare in Consiglio, ascoltare 10 minuti di tiritera su tutto il contrario di tutto e non poter intervenire come consiglieri comunali. Quindi auspico che il Presidente della Commissione 1 si decida a convocare e a definire definitivamente lo statuto e il regolamento del Consiglio Comunale. come richiesto dai consiglieri di opposizione tutti. Intervengo sulla variazione e mi chiedo come si possa dire ci hanno lasciato da soli quando tra le variazioni presentate questa sera ci sono qualcosa come circa 100.000 euro che arrivano dall'alto. Mi chiedo come si possa dire che tutto ricade sui comuni quando, per quanto riguarda la parte sociale, quando non viene definito uno che sia un capitolo per i trasferimenti a fondo perduto, comunque relativamente dei progetti per quanto riguarda il commercio e le attività produttive. Ecco, la sensazione generale è che si intervenga su queste variazioni sul bilancio esclusivamente in maniera tecnica e in maniera reattiva e non proattiva. Non c'è un'idea, non emerge una programmazione su quello che l'amministrazione vuole fare da qui a fine anno per aiutare la ripresa dei mottesi. Come dicevo, si aspettano soldi dall'esterno, anche se poi si dice che non arrivano. Facciamo riferimento ad esempio a uno dei tanti interventi fatti dallo Stato, tra cui quello ad esempio della possibilità di non pagare la parte in conto capitale dei mutui. Possiamo parlare del finanziamento al mancato gettito della TOSAP, che è una possibilità che viene data ai commercianti. Ecco, quindi davvero non si capisce, all'indomani poi di un'approvazione in Europa del Recovery Fund che porterà 750 miliardi in Italia, chiaramente dire che ci ha lasciato da soli resta un po' così. Vorrei ricordare una cosa, perché sicuramente si dirà che cosa proponete, che cosa volete fare. Voi dell'opposizione sapete solo criticare. Ecco, vorrei ricordare, e penso che anche Mottediale sia d'accordo con noi, che dall'inizio di questa emergenza tutte le opposizioni sono state lasciate fuori dalla gestione dell'emergenza stessa, e non solo le opposizioni ma l'intero Consiglio Comunale, perché non è vero che i consigli comunali non si sono potuti fare per il coronavirus, perché tanti altri comuni li hanno fatti con metodologie diverse, con metodologia a distanza, utilizzando quella che l'informatica e la tecnologia avanzata può dare. Quindi non nascondiamoci dietro un dito, non si sono voluti fare, punto e basta. Anche qua si muovono cifre da un capitolo all'altro senza una visione chiara delle necessità del paese, soldi di capholding che arrivano quindi anche qua da una gestione sovracomunale, e mi chiederei chi è il presidente di capholding, vengono spalmati su ogni settore senza un'analisi ben precisa. Si mettono 7.500 euro sulla segreteria generale per fare che cosa? Si mettono 27.100 euro sul tecnico per l'acquisto di determinati servizi, e parlo solo di questa variazione perché poi ce ne sono tanti altri, per l'acquisto di servizi e acquisti di tecnologie completamente sballate. È stato acquistato un termoscanner che ha una sensibilità di 0,5 gradi. Detto così vuol dire che se una persona a 37 gradi può risultare 37 e mezzo, quindi deve stare fuori, oppure ne ha 38 può risultare 37 e mezzo. Quindi davvero un'analisi, e sono stati spesi circa 3.000 euro per questo acquisto, assolutamente senza un controllo. Sono stati collocati 35.000 euro per l'acquisto sugli affari sociali per acquisto e beni, e mi pare che non sia stato esplicitato, ma se non erro questi soldi devono andare al centro estivo. Ecco, è stato pubblicato ieri una manifestazione di interesse da parte dell'ufficio per trovare una cooperativa, un'associazione, qualcuno che possa presentare un progetto per la realizzazione del centro estivo. Ecco, anche qui mi riferisco all'assessore Maggi e chiedo, durante la presentazione del DUP si parlava di tavoli di concerto con le associazioni e altro, ma pensarci prima, dire va bene, slittiamo magari di una settimana l'apertura del centro estivo, ma creiamo un tavolo con le diverse associazioni che sono presenti sul territorio per ragionare insieme sul centro estivo. Invece anche qua non sono state fatte. Mi riallaccio ancora al discorso dei mancati capitoli previsti sul rilancio sia del commercio che delle attività produttive, ma dei cittadini in generale. Mi riallaccio su quello che sarà anche un punto successivo, cioè le tasse. Veniamo da un'approvazione di un bilancio previsionale in cui era stata aumentata l'addizionale IRPEF. Veniamo da un DUP in cui si erano inserite delle aliquote che verranno approvate da voi successivamente per quanto riguarda l'IMU, e non si è deciso in questo momento di intervenire magari per dare sollievo a quelli che sono in immobili locati e quindi poter ridurre quello che è l'importo di tasse. Ecco, vado a chiudere il mio intervento dicendo: mancanza di programmazione, soldi messi in capitoli che non si sanno per cosa verranno utilizzati da qui a X mesi, ci si lamenta dello Stato quando arrivano comunque dei soldi anche per i propri dipendenti, ad esempio 5.000 euro per la polizia locale in una variazione successiva. Quindi davvero non si capisce cosa l'amministrazione vuole fare per uscire dall'emergenza pandemica.
Grazie. Consigliere, ci sono altri interventi? Consigliere Maldifassi.
Allora, io questa sera voglio fare un intervento prettamente politico, perché penso che nelle situazioni emergenziali debba essere la politica a gestire la situazione, logicamente su suggerimento, ascoltando, recependo quello che gli esperti dicono. Voglio dedicare una piccolissima parte dell'intervento, una semplice domanda. L'assessore ha parlato di 8.408 euro per le scuole paritarie, e in commissione si è parlato anche dei servizi primavera. Ecco, vorrei capire per che cosa sono questi soldi, nel senso, sono per mettere in sicurezza le scuole, sono un contributo che la regione ha dato, e per che cosa? Per quanto riguarda l'intervento politico, io ho ascoltato con molta attenzione, sindaco, il suo intervento iniziale. Parlo da lombardo. Io penso che la regione Lombardia abbia fatto un lavoro che vada oltre l'umanamente possibile, e sono d'accordo con lei che lo Stato debba mettersi più di una mano sulla coscienza, perché siamo stati abbandonati, vero? Però io quando leggo il bilancio vedo variazione di 45-40 mila euro, però vedo soldi stanziati zero, quindi vuol dire che anche durante l'emergenza non sono stati fatti i progetti, perché poi coi progetti che si affronta l'emergenza, non è coi proclami. Io mi riallaccio a quello che diceva poco fa il collega Morici. È vero, questo consiglio comunale è stato estromesso, ci sono diverse strategie con cui si poteva convocare consigli comunali anche da remoto, anche in streaming. Questo consiglio comunale non solo è stato estromesso, ma anche le proposte che i consiglieri di minoranza, i capigruppo e vice capogruppo hanno portato, almeno dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, poi non so più Motta se hanno ricevuto risposte, noi alla maggior parte non siamo stati nemmeno calcolati da questo punto di vista. Non sono stati coinvolte non solo le associazioni di categoria per quanto riguarda i centri estivi, ma in particolar modo anche le categorie che risentiranno dall'emergenza post-Covid, cioè gli artigiani, i commercianti, le partite IVA, che sono le categorie che, come giustamente lei ha detto, sono state dimenticate da questo governo. Non si è parlato, per esempio, si è accennato in commissione, però si poteva fare già qualche giorno fa, un tavolo di lavoro con tutti i commercianti, anche virtuale, per capire come riaprire e ripartire in sicurezza. Io poi ho letto attentamente usi lei tutti gli avverbi, gli aggettivi che vuole, l'ordine del giorno, beh, mi sarebbe piaciuto vedere un progetto da parte del Consiglio Comunale che si portasse all'ordine del giorno, un progetto su come ripartire, perché non pensavo che noi dovessimo arrivare noi con una mozione ad hoc per chiedere determinate cose. Il buon senso dice che doveva essere il Consiglio Comunale a formulare un determinato progetto. Voglio concludere il mio intervento oltre al ricordo delle vittime del Covid, io penso che giustamente debbano essere ricordati anche i medici, gli infermieri, però questa amministrazione, questo comune si è dimenticato anche di ricordare cosa è successo il 23 maggio del 1992, e cioè quando Giovanni Falcone perse la vita per mano della mafia, e ancora ad oggi non si sa se dietro la mafia c'era la manino lunga di qualcun altro. Perché dico questo? Perché è facile venire qua in Consiglio Comunale adesso e fare un bellissimo proclama sulle vittime del Covid, ma io quando con una forte sensibilità anche per questo tema ho scritto una lettera, e penso che lei l'abbia letto perché mi ha anche commentato sui social che io mi diverto a perdere tempo a scrivere al Presidente della Repubblica, una lettera che andava in questa direzione, e cioè di chiedere al Capo dello Stato e al Presidente Fontana, che è stato l'unico a rispondermi a livello istituzionale, chiedendo appunto l'istituzione di una giornata di ricordo per le vittime Covid, la risposta della maggioranza è stata: voi di Motti Ideale perdete tempo a scrivere delle belle letterine. Concludo dicendo che oggi è la festa della Lombardia. Da lombardo, da consigliere comunale, da lombardo e anche da un sindaco che ha ricordato cosa ha dovuto affrontare Regione Lombardia in questa emergenza, io mi aspettavo anche un richiamo alla festa della Lombardia, perché vede, io penso che un'amministrazione comunale faccia intravedere il proprio spessore socioculturale anche da questo, e mi dispiace dirlo, ma dal mio punto di vista questa amministrazione di socioculturale è proprio al livello più basso. Faccio anche un riferimento ancora, e poi concludo, al suo intervento, parlando della mancanza dei vari ministri. Beh, vede, io perché ho citato Falcone? Per un richiamo molto semplice. Pochi giorni fa, qualche settimana fa, c'è stato il ministro della giustizia che non si è accorto che diversi boss mafiosi e criminali di ogni genere sono tornati a casa a passare la quarantena. Dopodiché il ministro ha deciso di fare...
Chiedo scusa, Maldifasi. Variazione di bilancio è il punto all'ordine del giorno.
Un intervento politico.
Sulla variazione di bilancio...
Ho parlato anche delle variazioni di
della
bilancio.
Della mafia e di Falcone e di... Vabbè, comunque la richiamerei a restare nel...
Ho finito, concludo. Mi aspettavo anche una presa di posizione da questo punto di vista, ricordando anche Falcone nel suo intervento, non solo attaccando lo Stato, che giustamente deve essere attaccato nelle sue mancanze. E mi piacerebbe sapere anche i suoi consiglieri di maggioranza cosa pensano sulla Lombardia, perché io ho visto alcuni commenti social che non sono proprio della sua lunghezza d'onda.
Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Assessore Galanti.
No, io niente, volevo solo dire questo. Non è, a mio modo di vedere, una variazione esclusivamente tecnica, ma è anche... Questa variazione ha un contenuto politico, nel senso che non è vero che l'amministrazione non sa cosa fare delle maggiori entrate o delle minori spese che abbiamo col mutuo, però è anche vero che non possiamo vendere dell'aria fritta, no? Quindi non posso impegnarmi, cioè tutti noi abbiamo già in testa cosa fare come amministrazione, se eventualmente abbiamo la possibilità di farlo, ad aiutare i commercianti, le famiglie disagiate, eccetera eccetera, come far ripartire le attività produttive. Ma io in questo momento, e qui c'è l'aspetto anche tecnico, non posso promettere qualcosa che non so se riesco a mantenere, nel senso che ancora oggi io non so, lo sapremo forse tra un mese e mezzo, cosa delle entrate tributarie che abbiamo previste nel bilancio che abbiamo approvato nel febbraio entreranno. Siamo sicuri che entreranno, visto appunto le difficoltà economiche che ci sono da parte di molti cittadini mottesi. Quindi come faccio io adesso a impegnarmi a promettere qualcosa, io intendo come amministrazione, che poi non posso mantenere? Noi abbiamo in testa, cioè nel senso sappiamo già come, in che modo aiutare, eventualmente se abbiamo le possibilità, ma io, l'amministrazione in questo momento non può quantificare se c'è una possibilità, tanto comunque il tempo c'è, nel senso questa è una variazione che abbiamo fatto dettata dall'emergenza, ma poi non precludo la possibilità di farne dell'altre e di destinare eventualmente delle risorse per aiutare le attività produttive o le famiglie bisognose. Però in questo momento, dove ancora non sappiamo quanto ci entrerà dei tari, nel frattempo ogni fine mese ci arriva la fattura di Amega di 60.000 e passa euro che bisogna pagare, non sappiamo cosa ci entrerà tra i 16 giugni di IMU e via dicendo, non posso promettere qualcosa che poi non so se riesco a mantenere.
Assessore Possi.
Buonasera a tutti. Riguardo ai fondi che abbiamo destinato alla scuola materna paritaria, volevo dare una piccola illustrazione. Con la delibera di programmazione regionale per il 2019 erano state individuate le tipologie prioritarie di intervento per le risorse destinate in esclusiva allo sviluppo del sistema di educazione e istruzione da 0 a 6 anni, come l'abbattimento e o le riduzioni delle rette e sviluppo per i servizi della primaria infanzia per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 20.000 euro, la stabilizzazione graduale delle sezioni primavera e il finanziamento delle scuole dell'infanzia paritaria a parziale copertura dei costi di gestione aggiuntive a quelli già normalmente stanziati dai comuni. Con nota del 10 aprile, Regione Lombardia ha precisato che tali priorità sono un quadro di riferimento che può essere ritenuto coerente con interventi di riduzione, rimborso delle rette a carico delle famiglie, riferito al periodo di mancato utilizzo dei servizi nelle istituzioni educative pubbliche e private per la prima infanzia, comprese le sezioni primavera. Nel periodo di emergenza sanitaria e autorizza pertanto l'impiego dei fondi 2019 come strumento per un tempestivo sostegno utile a far fronte alle conseguenze sui servizi educativi dell'emergenza sanitaria in corso. Nel pieno rispetto dell'autonomia di ciascun comune, Regione Lombardia indica dunque la possibilità e l'opportunità di un tale orientamento delle risorse. A fronte delle difficoltà economiche della scuola materna paritaria in conseguenza della chiusura del servizio a far data dal 24 febbraio e vista la nota di Regione Lombardia del 10 aprile, l'amministrazione comunale ha disposto di erogare alla scuola paritaria quota parte dei fondi destinati alla misura 06 per l'annualità 2019. L'annualità 2019 è stata liquidata e incassata dal nostro comune come accertamento di 35.356 euro. Nel riparto dei fondi annualità 2019, predisposto da Regione Lombardia, i fondi destinati ai servizi delle paritarie ammontano a 2.862 euro e quelli destinati alla sezione primavera ammontano a 5.544 euro. Come amministrazione abbiamo ritenuto di orientare la somma complessiva di 8.400 euro, come suggerito anche da Regione Lombardia, al fine della riduzione e rimborso delle rette a carico delle famiglie riferite al periodo di mancato utilizzo dei servizi nella scuola dell'infanzia paritaria, compresa la sezione primavera.
Grazie Assessore Possi. Volevo precisare alcuni punti che sono stati detti prima. Ringrazio per l'ennesima volta il consigliere Morici per definire tiritera. Io non ho mai definito tiritera i suoi interventi, ho sempre rispettato i suoi interventi, gradirei che rispettasse anche i miei. Quindi il fatto di ricordare e dire le cose come stanno, se le definisce una tiritera, le sentirà ancora tante, l'ora di tiritere. Però ecco, il rispetto nel... io esigo il rispetto nei miei interventi come io rispetto i suoi, evidentemente. Presidente Capolding, Presidente Capolding è russo, lo so benissimo chi è del PD, ha lavorato bene e adesso c'è stato il rinnovo e io l'ho votato, perché se una persona intelligente e fa le cose con intelligenza, anche se è del PD o se è di un altro partito e lavora bene e fa gli interessi del mio comune, è evidente che io lo voto, e questo l'ha dimostrato anche in questo caso. Rinvio dei mutui, rinvio, non soppressione, significa che comunque questi debiti ci rimangono, non sono intervenuti ad appianarli, quindi li dovremo pagare sempre noi. Tosa per i commercianti, a Motta c'è solo un commerciante che paga la, che dovrebbe pagare la TOSAP e che però non pagherà perché chiaramente il governo l'ha rinviato. Naturalmente eravamo in attesa di tutte queste cose, come del resto anche la Tari, che poi dopo ne parleremo. Noi abbiamo deciso di rinviarla, voteremo poi di rinviarla in un momento successivo, ma non di rinviarla semplicemente, ma di rinviarla per poter vedere se riusciamo a intervenire con quei commercianti che sono stati danneggiati e quindi magari, non dico azzerarla, ma quasi. Consiglio comunale per il corona. No, non è che non abbiamo fatto il consiglio comunale per il corona, si poteva benissimo fare, non l'abbiamo fatto perché non c'erano argomenti e, come detto prima, purtroppo questo evento ha rallentato un po' quella che era anche la vita amministrativa, creando un po' di disagio e un po' di scompensi. Centro estivo. Il centro estivo ci siamo preoccupati subito, anche se non c'è ancora oggi la normativa di come si potranno fare questi centri estivi, quante persone potranno andare, quante le distanziamenti, cioè ci sono delle regole che non sono ancora state ben definite. Nonostante questo ci siamo preoccupati sia con l'oratorio, la scuola materna comunale, avevamo già detto che comunque l'avremmo fatto. Per quanto riguarda la scuola materna Ente Morale li abbiamo contattati, per quanto riguarda l'NC Nuoto li abbiamo contattati, per quanto riguarda la parrocchia li abbiamo contattati. Quando abbiamo verificato che la volontà della parrocchia, per motivi vari, per spazio, per difficoltà logistiche eccetera, probabilmente, anche se ripeto non ci sono ancora normative definitive, però qualche indicazione c'è e comunque il pericolo c'è, allora abbiamo valutato l'ipotesi di farlo noi. Per quanto riguarda l'NC Nuoto c'è la volontà anche lì di andare avanti, so che stanno facendo un'indagine e per verificare il tutto. Organizzare oggi il centro estivo, vi assicuro che secondo me, quando avremo anche le norme dettate, sarà veramente una questione di grande responsabilità e di attenzione. Non possiamo affidarlo a delle associazioni, dobbiamo affidarle a persone qualificate che possano garantire un servizio adeguato, che possano mantenere le distanze, che possono. Quindi evidentemente dobbiamo necessariamente affidarci a persone, tra virgolette, del mestiere, perché non è più come gli anni scorsi dove l'educatore sì, l'educatore ce n'era uno, guardava 10, 15, 20 bambini. Oggi è ben diverso, per cui ci sono delle difficoltà oggettive. Oggi abbiamo visto come si può fare con i responsabili del settore, la dottoressa Donà e Berico Damaris, e abbiamo visto che probabilmente riusciamo, sentendo anche naturalmente la scuola, il direttore didattico, cioè abbiamo visto che si può cercare, stiamo vedendo di metterlo in piedi presso le scuole, no? E abbiamo fatto un bando, scade mi sembra domani, è una manifestazione di interesse, scusate, non è un bando, manifestazione di interesse per vedere se c'è la possibilità, se c'è la disponibilità da parte di qualcuno di assumersi questa responsabilità e quindi dare corso. Risposte alle proposte fatte. Sono state fatte due proposte e ho risposto che non erano nel modo adeguato per poter realizzarle. Quindi la risposta, quantomeno l'attenzione, l'abbiamo data. Il centro estivi naturalmente ho risposto prima, tavolo di lavoro per riaprire, tavolo di lavoro, cioè noi ci vengono comunicate al sabato sera cosa succederà la domenica e ci viene comunicato la domenica sera cosa dobbiamo fare il lunedì, no? Quindi non sappiamo se il bar può aprire, in che modo può aprire, in che modo può fare, perché comunque ci sono delle leggi dello Stato che ci impongono, delle regole che dobbiamo necessariamente applicare e poco rimane alla volontà dei comuni. Il comune non può decidere di aprire se lo Stato ha deciso che è chiuso, no? Evidentemente. Potrebbe decidere di lasciar chiuso, come abbiamo fatto per esempio per il cimitero, come abbiamo fatto per la casa di riposo, e poi nel momento opportuno si è potuto riaprire dove... quindi non è che ci rimaneva molto spazio di decisione anche tra di noi. Per quanto riguarda la commemorazione Falcone, per l'amor di Dio, ho partecipato a più manifestazioni io per Falcone, forse di più che quello che può pensare il consigliere Maldifassi, e ho visto anche la macchina di Falcone quando è stata ridotta a suo tempo, e sicuramente va tutto il mio pensiero a Falcone e ad altre vittime della mafia o del... Ma di stragi, purtroppo, in Italia, forse ne dobbiamo ricordare una al giorno, perché o Falcone, o Brescia, o Piazza Fontana, o per questo, per l'altro, ce ne sono veramente tante, che rispetto tutte. Ero in Piazza Fontana io quel pomeriggio, perché erano le 5 del pomeriggio, quando è scoppiata la bomba. So cosa vuol dire. Quindi, ragazzi, queste cose lasciano il segno e toccano anche a me, per l'amor di Dio. Però purtroppo, dico purtroppo, con tutto il rispetto di tutte queste persone che hanno dedicato la vita a Bachelet, a tutti, cioè non è inutile, potrei fare un elenco infinito, no? E evidentemente non è che possiamo tutti i giorni fare ricorrenze, manifestazioni di solidarietà che sono dovute, per l'amor di Dio, rispetto in tutti i modi, però... evidentemente non è che festa della Lombardia, tra un po' facciamo la festa di Motta, se riusciamo a farla, fare la festa di Lombardia credo sia stato un po' difficile. Ci sono altri interventi? Consigliere Morici, ricordo che ha 3 minuti di disposizione.
Più veloce della luce, solo per ricordare che le linee guida per i centri estivi sono state pubblicate il 19 di maggio, quindi dire questa sera che le linee guida non ci sono, vabbè. Per quanto riguarda invece l'assessore, è giusto, non si può vendere aria fritta, ma al 20... quando è stata pubblicata la variazione di bilancio, 26 di maggio, giù di lì, non sapere esattamente... che cosa fare per i cittadini e dire tanto avremo possibilità di farlo successivamente, secondo me è agire in maniera reattiva e non proattiva. Capisco benissimo il fatto che non si possa fare affidamento totale su quelle che sono le previsioni del bilancio approvato a febbraio per quanto riguarda la parte di tasse, ma proprio nel momento in cui arrivano soldi buoni sarebbe opportuno destinarli ai cittadini da subito e magari dedicare ad altre spese altri fondi. Quindi se arrivano 30.000 euro da capholding sarebbe opportuno magari, dico magari, 10.000 euro destinarli al commercio, come ha fatto, tanto per dirne uno, in passato il comune di La Chiarella con altri fondi, lo so benissimo prima che lo dite, ma di fatto altri comuni hanno agito in questo modo e agiscono in modalità proattiva e non aspettando gli eventi. Sul resto taccio.
Oh, niente, non ha capito allora così Remorici la mia risposta. Io ho detto invece che
magari non si è spiegata lei,
magari non mi sono spiegata io, certo, però cerchiamo di non essere sempre lì a dire hai sbagliato tu, magari non ha capito lei, sì, o non mi sono spiegata io. Io ho detto che sappiamo bene cosa fare, ma non possiamo impegnarci in questo momento perché ancora non sappiamo delle entrate tributarie, la cui scadenza della TARI è oggi il 29 di maggio e l'IMU del 16, cosa c'entrerà. Per cui, siccome abbiamo approvato un bilancio a febbraio che prevedeva un determinato equilibrio di parte corrente, io spero di sbagliarmi, perché io sono seriamente preoccupata, perché io invece penso che le entrate che abbiamo istanziato in bilancio tributarie per buona parte non entreranno. Quindi se mi sbaglio vedrà che le idee ce le abbiamo e sappiamo già come, però mi sembrava troppo prematuro adesso impegnare qualcosa che non so poi se riesco a mantenere.
Grazie Assessore. Scusi, un attimo, le linee guida sì, in effetti erano state pubblicate il 19 di maggio, ci mancano quelle dell'ATS però, la parte sanitaria, comunque questione di poco, ma la volontà comunque dell'amministrazione di farlo, purtroppo sarà contenuto il numero, cioè mentre l'anno scorso avevamo 400 bambini circa che frequentavano, quest'anno non so se riusciremo ad accoglierli tutti. Consigliere De Giovanni.
Buonasera a tutti. Soprattutto devo ringraziare la dottoressa Galati perché dopo la convocazione della prima commissione, che era poco chiara, gli abbiamo fatto presente, si è attivata per farci avere tutta la documentazione come dovrebbe essere, altrimenti ci trovavamo qua martedì a parlare del niente, quindi la ringrazio di questo. Non voglio entrare nella parte tecnica, dopo aver sentito quello che è stato detto volevo solo fare una precisazione. Si è sentito che ci sono parecchie idee, no? Da qua l'ha detto il sindaco, la dottoressa Galati dalla sua parte tecnica dice non posso impegnarmi a dire delle cose perché poi non so se arrivano i soldi. Allora io dico questo, la collaborazione che si è chiesta dall'inizio di questo mandato e che cerchiamo di darla vuol dire questo: noi possiamo trovarci. La nostra mozione che è stata presentata, e poi magari la discuteremo, magari no, era una provocazione, nel senso che ma voi come maggioranza non avete pensato niente, volete una collaborazione, perché non ci convocate in un caso del genere, perché è un caso abbastanza unico, no? Cioè, non è mai successo una cosa del genere. La collaborazione, più persone che si mettono dentro, mettiamo giù un progetto comune, poi se i soldi arrivano, a quel punto si dirà beh questo si può fare, però il progetto c'è, è già pronto, nel momento in cui i soldi ci sono si parte. Però a quello che ho sentito stasera sembra che comunque beh noi siamo i bravi, facciamo noi, voi fate quel che avete voglia. Questo non è lo spirito di collaborazione che avete chiesto all'inizio di questo mandato, non è così che si fa dal mio punto di vista, non è così che si fa. Perché noi, ripeto, abbiamo mandato una mozione perché che il sindaco banalizza tutto, ma noi l'abbiamo mandata perché dopo aver mandato a lui personalmente una richiesta, che non era una richiesta di convocazione di consiglio comunale, era una richiesta che dicevamo perché non ci troviamo in futuro, perché ci sarà un consiglio comunale per discutere un po' della progettazione che vogliamo fare sul Covid, per commercianti, per cittadini, chi ha bisogno. Siccome non ci è arrivata risposta, anzi è arrivata una risposta che non potevamo convocare in due il Consiglio Comunale, quindi non è stata capito o non siamo stati bravi noi a spiegarlo. Allora abbiamo fatto questa mozione, che questa mozione, signor Sindaco, era semplicemente una provocazione per dire cazzo, è arrivata una mozione, convochiamo i capigruppo e vediamo, perché è una mozione, sono dentro quattro punti che dicono tutto o dicono niente, no? Tra l'altro c'è dentro la tosa, perché comunque non è più. Quindi era una provocazione per dire oh caspita, è arrivata una mozione. Io personalmente, invece di inserirla nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale senza guardarla, avrei convocato i capigruppo e dico c'è questa mozione, sediamoci un attimo, vediamo di ampliarla, vediamo se possiamo fare qualcosa e magari portarla come ordine del giorno invece di mozione. Era questo, in questo senso era la mozione. Comunque, ripeto, cioè, la collaborazione non è in questo senso, non è in questo senso. La collaborazione va data a 360 gradi. Poi sento dire che voi avete già pensato qua, anche il centro estivo, e c'ha ragione, è una cosa, è difficile portarla avanti adesso, però perché non si è mai convocato anche l'opposizione di Caspia, cosa facciamo? Voi cosa dite? Voi cosa non dite? Perché qua non è da mettere la bandierina, sono più bravo io, più bravo te, eh? Non è da mettere la bandierina, qua è da cercare di risolvere una situazione che è grave, che è grave, perché mettiamo questi ragazzi che hanno i genitori, quelli che hanno perso il posto di lavoro, che però vanno a lavorare, cosa fanno? Almeno il centro estivo gli dà qualcosa. Adesso si viene a scoprire che giustamente, perché non si poteva fare al centro dell'oratorio, al centro della gioventù, le scuole, perché non si sconvolte prima? Cioè, secondo me bisognava attivarsi prima, convocando tutti, e magari più teste c'erano delle idee diverse. Ripeto, non è da mettere la bandierina chi è più bravo, è da cercare di risolvere i problemi di questo paese.
Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Assessore Maggi.
No, ecco, allora io in merito alla questione della collaborazione, della richiesta d'aiuto da parte dei consiglieri di minoranza, io faccio presente che l'attuale maggioranza ha chiesto l'aiuto dei consiglieri di minoranza, in particolar modo quando c'è stata la distribuzione delle seconde mascherine, che poi erroneamente avevamo deciso di distribuire nel parcheggio, questo qua di Piazza Leonardo da Vinci. Noi unitamente, insieme, sbagliando insieme, siamo usciti con una decisione, e qua c'erano i consiglieri di minoranza Maldifassi, i consiglieri di minoranza PEA, che insieme a noi non hanno eccepito in nessun modo categorico, e qua lo dico, e qua lo dico che è la realtà delle cose, perché tutte le persone che erano qua hanno percepito la stessa cosa, siamo usciti con la medesima idea, perché una persona quando dice di no, dice di no. In quel momento non c'è stato nessun tipo di opposizione. Opposizione non significa dire ma io farei così, ma io farei cos'è. Opposizione significa no, io non ci sto a fare questa cosa. Quando siamo usciti di qua, invece, sulle pagine Facebook, soprattutto in quella più, diciamo, conclamata di Motta Visconti, sono uscite le peggio versioni. Allora, in questo caso qua, andava bene essere seduti a un tavolo, chiamare le opposizioni e dire che cosa facciamo, ci organizziamo insieme, e poi invece usciamo e che cos'è che facciamo? Fatemi passare il termine, spariamo merda sulla maggioranza, perché poi e questo è quello che è successo, perché non è colpa nostra, non è colpa nostra, noi diciamo di no, noi diciamo di no, e invece poi questo è quello che è successo, e questo è uno sfogo sulla questione di dire non diamo un giusto credito alle minoranze, non cerchiamo di coinvolgerli, perché più volte vi abbiamo coinvolti. La seconda questione è quella relativa al centro estivo. Effettivamente ci sono state delle problematiche importanti, insomma, cercare di come dire, mettere in ballo un centro estivo a queste condizioni, le condizioni che poi ancora, come dice il sindaco, dal punto di vista igienico-sanitario non sono ancora precise e chiare, è assolutamente complesso. È chiaro che una struttura di persone non, come dire, più che competenti in questo ambito è difficile da tirare in ballo, quindi un semplice oratorio con degli educatori che spesso e volentieri sono al primo o secondo anno delle scuole superiori non sono in grado di poter portare avanti questo tipo di attività. Ed è per questo che ci vogliono delle persone specializzate che in base alla manifestazione di interesse che è stata effettuata dai nostri uffici potranno come dire, dare la loro manifestazione di interesse e poi essere valutata dagli uffici, e quindi la questione è che tutti possono rientrare nel calderone a meno che abbiano tutte le caratteristiche, le specifiche tecniche tali da soddisfare quelle che sono le specifiche che poi ci verranno puntualizzate dall'ASL. Detto questo, è una sfida quella del centro estivo, che noi stiamo cercando di affrontare nel migliore dei modi, sapendo che avrà anche dal punto di vista economico un impatto nelle casse comunali, perché di fatto se noi dobbiamo comunque predisporre insieme all'associazione, insieme alla cooperativa che poi verrà a sviluppare questo tipo di discorso a Motta Visconti, è vero che in ambito giovanile dovranno essere un educatore per 7 persone oppure per 5 bambini, quindi di questo stiamo parlando. E se andiamo un po' ad analizzare i costi che sono relativi ad ogni singolo educatore, significa che il comune va a perdere. Quindi non è che è una, come dire, un impegno di spesa non indifferente anche da parte del comune, contando poi quelli che sono i numeri dei ragazzi a Motta Visconti. Cioè, ragazzi, stiamo parlando veramente di una questione veramente importante. E poi con un'analisi relativa a quelle che sono le superfici, quelli che sono i locali che possono andare ad ospitare questo tipo di attività, quelle che sono le competenze, come ho già detto prima, dei singoli educatori, quelli che sono poi i rischi che poi si possono ripercuotere durante l'attività del centro estivo da parte dei genitori, e perché può succedere di tutto. Siamo veramente in una situazione di estrema difficoltà. Pertanto a me queste polemiche che a parer mio risultano sterili, anche e soprattutto per quello che è successo in passato, direi che il Comune si sta muovendo nella maniera adeguata, e ringrazio soprattutto gli uffici comunali per quello che stanno facendo.
Grazie Assessore, ci sono altri interventi. Consigliere Ranzini.
Molto velocemente, perché la mia è semplicemente una breve considerazione. Il tema che è uscito fondamentale, al di là delle polemiche, delle discussioni, mi riallaccio un po' al discorso di De Giovanni, è della condivisione, che è un po' un tema che in realtà a me da sempre mi sta a cuore. Quello che ho capito in quest'anno, indipendentemente da tutto, dalle diversità politiche, dalle idee e tutto il resto, è che ancora oggi, per quello che posso vedere, abbiamo una distanza dovuta soprattutto alla non capacità di parlare la stessa lingua. Noi viaggiamo su temi e meccanismi diversi, con lingue completamente diverse, anche sui meccanismi di contatto tra di noi. Quindi quello che chiedo in realtà è la possibilità, ma sarò il primo a volerlo fare, quindi mi impegnerò a questo, fissare magari degli incontri con i capigruppo per vedere di riuscire a trovare dei punti di contatto che possano aiutare, non so quanto sicuramente, però esistono tante anime all'interno di questo consiglio, questo lo sapete benissimo anche voi, senza troppa ipocrisia o altro, trovare una forma di dialogo comune che possa essere utile per riuscire magari alla fine di questi 5 anni ad essere riusciti magari a costruire qualcosa insieme. Basta, grazie.
Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Consigliere Pea.
Sì, allora, io a differenza di altri sarò sintetico, anzi, come il consigliere Ranzini sarò sintetico, eviterò di fare sceneggiate, alzare la voce, eccetera. Sanno benissimo tutti gli interessati che nessuno del nostro gruppo ha dato il benestare alla distribuzione delle mascherine in piazza. Abbiamo detto, dato che noi siamo un gruppo, le decisioni le prendiamo assieme, quindi mi sono limitato a riportare quella che è stata la decisione presa in occasione dell'incontro. È vero o non è vero che abbiamo proposto la distribuzione porta a porta per primi? Noi, insieme alla Motta Ideale, è vero o no? Seconda domanda: manifestazioni di interesse per il centro estivo, e se vanno deserte? Grazie.
Grazie consigliere, cioè no, vorrei chiarire il discorso delle mascherine. È stata una cosa veramente improvvisata, nel senso che al mattino del venerdì c'era stata l'occasione di acquistare queste mascherine. Bisognava decidere in fretta cosa fare, abbiamo fatto una riunione con i capigruppo e si è deciso una certa cosa e io mi assumo la responsabilità perché la proposta della distribuzione in piazza l'avevo fatta io. Però sbagliare è umano, correggersi può essere giusto, no? Quindi nel momento in cui sono venuti fuori difficoltà, discorsi giusti, perché se una cosa è giusta, l'ho detto prima, se una cosa è giusta è giusta, quindi se la mia proposta che avevo portato e che mi sembrava che non avesse avuto in riunione opposizione, poi dopo si è voluta rivedere, si rivede, infatti abbiamo deciso di mettere nelle buste e di consegnarle porta a porta, no? Quindi non mi sembra una cosa sbagliata, non voglio accusare nessuno, non voglio dare meriti a nessuno, c'è stato un dialogo, si è deciso diversamente da quello che è stato fatto e siamo andati su questa strada e mi sembra che abbiamo lavorato bene tutti, nel senso che c'è stata questa prima distribuzione, ce n'è stata poi una successiva, poi una successiva, poi una successiva, sempre con questo tipo di criterio. Visto che funziona, siamo andati avanti. Centro estivo, se andrà deserto, non lo so, lo sapremo lunedì, quando ho chiuso la manifestazione di interesse, vedremo se ci saranno o non ci saranno. Gente, se io mi auguro che ce ne siano naturalmente di interessati, mi spiacerebbe davvero non poterlo organizzare, ma se non ce ne fossero, probabilmente, e qui lo dico pubblicamente, dovremmo rinunciare, perché se una cosa non è possibile farla rispettando le regole, rispettando la sicurezza, rispettando quelle che sono le norme, non possiamo mica andare contro a... E quindi se non ci sarà questa opportunità di gente che comunque è qualificata, perché abbiamo penso che ci siano delle cooperative che l'hanno organizzato in passato e quant'altro e che possono, se possono rispettare la normativa, evidentemente si faranno avanti, vedremo un po', insomma, questo però lo sapremo solo lunedì. Altri interventi? Consigliere De Giovanni.
No, beh, ha visto l'intervento dell'assessore Maggi e il suo finale, direi più assessore Maggi, la polemica l'ha fatto anche lei adesso, perché quello che è successo all'epoca, vabbè, è successo, qua sono state date altre indicazioni, poi si è deciso diversamente, si è capito che era sbagliato, è stato cambiato il coso. Adesso quello che sta dicendo è che il sindaco attualmente, quindi avete già fatto la gara di interesse, no? Giusto? Quindi allora io vi consiglio, visto considerato che giustamente, come diceva lei, dato che l'opposizione non dà collaborazione, vi consiglio di comunicare meglio allora. Cioè quello che avete detto stasera, i cittadini di Motta non lo sanno. Allora, mettete sulla pagina Facebook del Comune istituzionale, guarda che noi ci stiamo muovendo per fare questo, questo e questo. Comunicate meglio. Almeno comunicate questo, perché in un periodo come questo la gente di Motta non sa quello che stiamo sentendo stasera, che voi vi siete già mossi, che forse farete il centro estivo, perché sicuramente lo farete in qualche modo. Comunicatelo, perché non l'avete comunicato? Vi do questo consiglio, comunicatelo almeno, così la gente va, però stanno facendo qualcosa, perché io che non so niente mi viene il dubbio di caso non sta facendo niente, allora gli propongo qualcosa io. Quindi comunicate meglio e va tutto a vostro vantaggio.
Posso dirlo?
Poi per chiudere volevo ringraziare il capogruppo Ranzini, perché vediamo di trovarlo il modo giusto per avere una collaborazione.
Allora, sul fatto del pubblicarlo ai cittadini, praticamente quando sono uscite le normative che diceva prima il consigliere Morici e quando abbiamo contattato le associazioni eccetera per l'oratorio e gli altri che organizzavano, e abbiamo saputo, in un intervento che di solito faccio per aggiornare la situazione Covid, che se non sbaglio ha avuto più di 2000 erotti e visualizzazioni, è stato detto, accennato, dicendo che ci stavamo attivando, visto che probabilmente c'erano difficoltà con oratorio eccetera, ci stavamo attivando per organizzarlo. Ci stavamo attivando, non vuol dire che è stato fatto, perché dici gatto quando ce l'hai nel sacco, quindi evidentemente c'è stato, abbiamo detto che c'è questo interessamento. Poco fa ho ricevuto un messenger, no, per avere aggiornamenti, quindi la gente lo sa, quindi evidentemente la pubblicità la si fa, l'abbiamo fatto su questo sistema che, vabbè, sarà sbagliato, sarà quello che sarà, è Facebook, ma ti ripeto, oltre 2000 visualizzazioni, credo che un po' di gente l'abbia saputo, tant'è che molti hanno telefonato già in comune, volevano sapere eccetera eccetera. Settimana prossima vediamo come dovrebbe partire, il 15 di giugno, quindi vediamo se c'è l'interessamento da parte di cooperative che possono gestire, e dopodiché vediamo cosa fare. Dobbiamo ancora fare un progetto insieme, perché chiaramente non è che i ragazzi, una coprogettazione come è stato detto nella manifestazione di interesse. Altri interventi? Dichiarazioni di voto. Consigliere Morici.
Allora, il nostro sarà un voto contrario, ovviamente aspetteremo di vedere questo che avete posto come obiettivo. La manifestazione di interesse in quel caso lì prevede la presentazione di un progetto da parte delle associazioni, delle cooperative, con i requisiti tecnici, ma devono presentare un progetto, quindi vediamo se in 3 giorni hanno avuto il tempo e il modo di predisporlo. Siamo a conoscenza di associazioni che lavorano sul territorio, che hanno i requisiti tecnici, che non sono stati contattati, quindi, e non presenteranno, perché di fatto è questo. Ahimè, è questo. Collaborazione per quanto riguarda quello che diceva il capogruppo, e chiudo, c'è la conferenza dei capigruppo, utilizziamola, e viene richiesta dal... viene convocata dal sindaco, utilizziamo se si vuole fare collaborazione. Torno sulla variazione dicendo che il voto contrario riguarda e viene ulteriormente confermato da quello che ha detto l'assessore Galati, cioè il fatto che si decida di non inserire a bilancio dei capitoli legati ai cittadini sulla base dell'essere troppo prematuro. E al 29 di maggio, oggi, secondo noi, non è troppo prematuro lavorare in questo senso. Come ha detto, il nostro sarà un voto contrario.
Grazie, consigliere. Consigliere Pizzarelli.
No. Ah, no.
Assessore Maggi.
Sì, ovviamente il mio sarà un voto favorevole, volendo anche ricordare al consigliere Morici che una volta che poi è, come dire, pubblicato sul sito istituzionale la richiesta di manifestazione di interesse, non è opportuno telefonare o contattare le singole associazioni chiedendo di partecipare alla manifestazione di interesse. Penso che anche dal punto di vista, come dire, prettamente non sia proprio il massimo della trasparenza, perché si potrebbe dimenticare di chiamare un'associazione e invece chiamarne un'altra, quindi dal punto di vista delle... Si chiama pubblicizzazione, però nel momento in cui una delle associazioni non viene contattata per una qualsiasi dimenticanza, eccetera, ci potrebbero essere delle problematiche. Quindi il momento in cui, nel momento in cui la manifestazione di interesse viene pubblicata sul sito istituzionale, questo comprende la globalità della comunicazione, e questa è la prima cosa. Poi per quanto riguarda, io chiedo che il sindaco lo interrompa, perché questo non è un dialogo, io sto facendo una dichiarazione di voto. Pertanto, come detto inizialmente, il mio sarà un voto favorevole. Vorrei di nuovo ringraziare gli uffici.
Grazie, assessore. Consigliere Maldifassi.
Anche il nostro voto sarà un voto contrario, e la farò proprio brevissima questa dichiarazione di voto. Sarà un voto contrario per il semplice fatto che dal punto di vista tecnico questo bilancio è ineccepibile, come è stato più volte detto. Peccato che manca la politica, quindi noi non possiamo votarlo.
Grazie, consigliere Maldifassi. Ci sono altre dichiarazioni? Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, pongo in votazione il punto 3 all'ordine del giorno: variazione di bilancio previsione finanziaria 2020-2022, primo provvedimento. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 4 contrari. Chiedo per questo punto l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 4 contrari. Punto 4 all'ordine del giorno: ratifica e deliberazione giunta comunale numero 32 del 2 aprile ad oggetto emergenza coronavirus, variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione esercizio finanziario 2020-2022. Lascio la parola all'assessore Galati.
È stata fatta una variazione di giunta in quanto sono stati trasferite al comune di Motta 42.741,21 di risorse di fondi di solidarietà alimentare, per cui bisognava distribuirle appunto alle famiglie bisognose, per cui abbiamo fatto una variazione di giunta in quanto c'era il motivo dell'urgenza, e abbiamo destinato questi 42.741,21 per 40.000 per l'acquisto degli buoni alimentari, che poi appunto sono stati distribuiti in base a determinati coefficienti alle famiglie più bisognose di Motta, e 2.741,21 è stata destinata invece alla Caritas.
Ci sono interventi su questo punto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, consigliere Morici.
Nulla da eccepire, il nostro voto sarà favorevole.
Grazie, consigliere. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto 4 all'ordine del giorno: ratifica deliberazione giunta comunale numero 32 del 2 aprile. Chi è d'accordo? Unanimità. Punto 5 all'ordine del giorno: ratifica deliberazione giunta comunale numero 40 del 28 aprile ad oggetto emergenza coronavirus, variazione in via d'urgenza.
Sì, anche questa appunto è una variazione d'urgenza fatta dalla giunta, perché anche qui bisognava destinare delle risorse che ci sono state assegnate. In particolare ci sono state assegnate 6.010,34 centesimi per finanziare il lavoro straordinario della polizia locale, appunto, che sono stati particolarmente impegnati in questo periodo, per cui c'è stato un trasferimento che è andato a coprire gli straordinari fatti dalla polizia locale. Poi abbiamo introdotto c'è stato inoltre un altro trasferimento di 5.798,62 per interventi di sanificazione. Infine abbiamo introdotto anche in questa variazione l'erogazione liberale dei cittadini mottesi pari a 2.650 euro, che poi abbiamo destinato alla Caritas. In questo momento, per dire appunto che poi non è tutto, che non c'è un programma, ma già da subito nel mese di marzo abbiamo chiesto ai responsabili di definire, insomma, quali minori spese potremmo, perché è vero, sicuramente ci sono state delle maggiori spese, ma è anche vero che alcuni servizi non sono stati erogati, per cui eravamo consapevoli che ci potevano essere delle minori spese che in quel momento ci servivano per fronteggiare invece delle spese necessarie per l'emergenza Covid, per cui noi come amministrazione abbiamo chiesto a tutti i responsabili di diversi settori di quantificarci quali a loro modo potevano essere in quel momento le minori spese per i propri settori, e il settore affari generale ci ha individuato appunto una minore spesa dovuta alla mancata assunzione del vigile che avevamo previsto, quindi i concorsi bloccati, mancata assunzione del vigile e anche mancata assunzione del tecnico, e ci ha portato appunto una minore spesa di 23.556. Poi anche gli affari sociali ci hanno indicato una minore spesa di 7.000 euro, di cui 2.000 euro per l'incarico per servizio di prep post scuola, che ovviamente in quel periodo, nel periodo del lockdown non c'è stato, e un incarico per servizio di sostegno scolastico, quindi per un totale di 7.000 euro. Per quanto riguarda invece come le abbiamo poi destinate queste minore spese, le abbiamo destinate quindi a, abbiamo creato per il, nel tecnico, quindi nella gestione del territorio, un capitolo per acquisto di beni e dispositivi di 14.000 euro che serviranno poi per finanziare le mascherine prima distribuzione, di cui riconosceremo debito fuori bilancio nel prossimo punto posto all'ordine del giorno del Consiglio di questa sera. E 16.556 euro anche qui per acquistare dei servizi necessari sempre per il tecnico per affrontare l'emergenza Covid. Poi era necessario dotare il comune, visto che in questo periodo i dipendenti lavoravano in smart working, di un software che ci consentisse un'adeguata protezione da eventuali virus, e bisognava anche dotare dare a quei dipendenti che non avevano un computer per poter lavorare da casa, per cui abbiamo dovuto tutto questo costa 10.000 euro, che è una spesa in conto capitale, che l'abbiamo finanziata con una minore spesa per la manutenzione del cimitero di 5.000 euro, che era finanziata da oneri di urbanizzazione, e per 5.000 euro per la manutenzione della minore spesa di 5.000 euro per la manutenzione dei parchi, anche questo finanziata dagli oneri di urbanizzazione.
Ci sono interventi su questo punto? Consigliere De Giovanni.
Mi scusi, assessore, ma non mi ricordo. Mi sembra che ha stanziato 5.000 euro per i vigili, no? Perché hanno fatto. Ma c'era, non mi ricordo più se è stato tolto o no, chiedo venia. Avevamo una convenzione con la polizia sud-ovest, con la polizia locale sud-ovest, no? C'è ancora questa convenzione? Perché mi ricordo che c'erano 5.000 euro stanziati per quella convenzione lì. Quindi dico, perché non abbiamo sfruttato quella convenzione? Se c'è ancora, chiedo venia, perché sinceramente non mi ricordo. Se c'era ancora, perché non l'abbiamo stanziata? Se non c'è più, vabbè, va bene.
No, secondo me non c'era nel bilancio di previsione.
C'è la convenzione, non c'è, sono stati tolti i soldi. 5.000.
Comunque le polizie locali degli altri paesi non sono messi meglio di noi con l'emergenza coronavirus, non è tanto per dire. Comunque, cioè, no, d'accordo, adesso non c'entra nulla. No, ho capito, Angelo. Okay.
Anche qua io penso che era una programmazione, no? Perché noi, a parte che a livello economico era 5.000 euro, si prende, tanto più che abbiamo visto che la nostra polizia locale purtroppo hanno fatto dei salti mortali, perché da quello che ho saputo sono arrivati anche una persona sola a volte, no? Uno ammalato, l'altro era a casa, quindi fatti i salti mortali. Quindi se c'era con la convenzione c'erano dei soldi stanziati, ci davano una mano in questo, ecco.
Consigliere Morici.
Quanto ricordo io, quei 5.000 euro ci sono ancora, però anch'io vado a memoria.
No, il concetto è diverso però, consigliere Giovanni, che questi 5.000 euro arrivano da entrate statali, quindi dovevano andare necessariamente lì. E mi accodo però alla sua richiesta nel fatto di capire che cosa intende fare l'amministrazione, dato che rimaniamo con solo due vigili, a quello due e un altro non qua. Quindi capire effettivamente dove si vuole andare e quali iniziative vorranno fare. Sulla variazione nulla da aggiungere rispetto a quello che ho detto all'inizio, anche qua esclusivamente un intervento reattivo, ma al 28 di aprile posso anche aspettarmelo, un mese dopo francamente no. Ecco, invito a monitorare adeguatamente quelli che sono gli acquisti tecnologici, perché utilizzare 3.000 euro per un termoscanner di quel tipo francamente mi sembrano soldi buttati, quindi una maggiore attenzione su questo sarebbe decisamente opportuno.
Allora, per quanto riguarda i vigili, tanto non c'entra nulla, però visto che si è sollevato il problema, effettivamente anche il Longobardo Ivo ha dato le dimissioni, dal 15 di giugno non ci sarà più nemmeno lui, la PES se n'è già andata e la Maria Mary. La Mary sì, ma di cognome non mi ricordo. Ha chiesto l'aspettativa e quindi chiaramente e siamo rimasti praticamente oggi con i due vigili, che appunto diventerà uno solo, e con il comandante Ravetta. C'eravamo già attivati per l'assunzione del vigile, non c'era il concorso in provincia, sono stati tutti sospesi questi concorsi. Speriamo, c'era la prova orale mi sembra da fare ancora, ma sono stati tutti sospesi, quindi appena si riparte almeno uno potremmo averlo. Il Longobardo dovremmo comunque aspettare i 6 mesi per metterlo in organico, in quanto potrebbe anche rientrare nell'arco dei 6 mesi.
Scusi signor sindaco, ho sentito che adesso ha detto che rimaniamo con uno
comandante più un vigile.
Adesso sono due più comandante.
Adesso c'è Longobardo e c'è
Perché Longobardo va via.
Sì.
Perché gli diamo il permesso d'andare? Cioè abbiamo
perché
bisogno.
Lui ha vinto un concorso da un altro
e
comune.
Siamo obbligati a lasciarlo andare.
Prima. Non posso neanche sparargli nella testa. Cioè, evidentemente lui aveva già fatto un concorso a San Giuliano Milanese, era risultato secondo in graduatoria, siccome si è liberato il posto, a questo punto lui ha accettato di andare, quindi ha dato le dimissioni. Non ha chiesto l'aspettativa, non ha chiesto la mobilità, ha dato le dimissioni. Se dà le dimissioni questo se ne va, quindi non possiamo fare nulla. Rimaniamo praticamente solo con la Roberta Lombardi e con Ravetta Mauro in questo momento, in attesa che si sblocchi quel concorso da poter avere ancora un vigile. Altri interventi? Se non ci sono. Abbiamo già fatto dichiarazione di voto? Sì. No. Dichiarazioni di voto. Consigliere Maldifassi.
No, allora il nostro voto sarà favorevole nonostante alcune perplessità che riguardano in particolar modo la convenzione con il Sud-Ovest.
Grazie consigliere. Altri interventi? Consigliere Morici.
Stesso discorso della prima variazione, il nostro sarà un voto contrario. Una piccola parentesi, valutate i fontanili. Chiusa parentesi.
Già fatto, chiusa parentesi. Se non ci sono altri interventi, allora pongo in votazione il punto 5 all'ordine del giorno, ratifica e deliberazione giunta comunale numero 40 del 28 aprile. Chi è d'accordo? Chi è contrario? Due contrari. Punto 6 all'ordine. Punto 6 all'ordine del giorno, riconoscimento debito fuori bilancio derivante da fornitura di somma urgenza di dispositivi di protezione individuale per la cittadinanza. Faccio io. Allora, abbiamo acquistato velocemente, come abbiamo detto prima, la prima distribuzione delle mascherine da distribuire appunto alla cittadinanza. La fattura la numero 46 del 31 marzo, totale, l'importo da pagare 9.840 euro, con IVA 12.004,80. Ci sono interventi su questo punto? Si tratta di riconoscere il debito perché era stato fatto un acquisto senza avere prima la disponibilità. Se dichiarazione di voto, se non ci sono, pongo in votazione il punto 6 all'ordine del giorno, riconoscimento debito fuori bilancio derivante la fornitura di somma urgenza di dispositivi di protezione individuale per la cittadinanza. Chi è d'accordo? Unanimità. Su questo punto, come dice il mio vice sindaco, chiedo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Unanimità. Punto 7 all'ordine del giorno, riferimento pagamento prima rata Tari, tassa rifiuti anno 2020, per le attività commerciali e non commerciali interessate dalla misura adottata dal governo per l'emergenza Covid-19. Prego l'assessore.
Sì, qui in pratica abbiamo deciso di sospendere il pagamento della Tari per tutte quelle attività commerciali e non commerciali che, come previsto da diversi DPCM, sono stati obbligati a chiudere appunto l'attività. Abbiamo deciso al momento appunto di sospendere, anche qui c'è in programma come prima ha accennato il sindaco, di scontare se non tutta, meno parzialmente, adesso vedremo in base agli equilibri di bilancio, sarò ripetitiva, però quello è una parte appunto della Tari che questo tipo di attività dovranno pagare. A questo punto non pagheranno la prima rata che scadeva appunto oggi, e noi a tutte le attività che per i quali abbiamo sospeso, infatti i bollettini non li abbiamo mandati, e poi in sede di pagheranno tutti in un'unica soluzione il 2 di dicembre, e in quel momento lì insomma sapremo sicuramente dire quale sarà il contributo che sappiamo tutti appunto che il servizio di smaltimento rifiuti deve essere finanziato cioè nel senso le entrate devono finanziare il costo, quindi potremmo decidere di intervenire col bilancio comunale per sopperire al mancato pagamento della Tari di questa attività. Non sappiamo ancora il quantum, per cui sicuramente, ma per forza, per il 2 di dicembre sapremo dire quale sarà il beneficio che concederemo insomma a questo tipo di attività.
Ci sono interventi su questo punto? Consigliere Morici.
No, a questo punto sicuramente ci trova d'accordo. In commissione avevo chiesto di inserire l'elenco, ma in questo caso i commercianti sanno chi ha dovuto chiudere. Commercianti, le attività che comunque hanno dovuto chiudere. Chiederei, giusto, non è strettamente correlato, però parliamo sempre di Tari, le tempistiche in cui verrà presentato il piano finanziario della Tari stessa, perché le modifiche in questi mesi ci sono state, oggi scadeva la prima rata per i cittadini, le attività commerciali che non hanno chiuso, che hanno pagato, se non erro, 7 mesi riferito alle aliquote e al piano finanziario dell'anno scorso, quindi sarebbe opportuno agire, come ho detto, in fase di bilancio previsionale prima, quindi capire magari tutti insieme, sempre nell'ottica di collaborazione che dicevamo prima, che cosa può essere fatto su quel piano finanziario.
Ne avevamo preparati tre. Comunque, sì, assessore, no, sì. Galati.
No, purtroppo era, le assicuro, consigliere Morici, che era anche nostra premura portare questa sera il piano finanziario Tari, però proprio mi sembra il 15 maggio c'è stata una delibera, era già pronto, era già confezionato, ma il 15 maggio, se non sbaglio, dottore, vero? C'è stata una delibera dell'ARERA che ha scombinato un po' tutto, e quindi dobbiamo di nuovo cercare di capire, perché poi ARERA ha fatto una richiesta che deve essere appunto vagliata dal Consiglio dei Ministri, non lo so ancora se quello, quindi siamo tutti in attesa, perché veramente c'è grossa difficoltà proprio degli addetti ai lavori, da parte degli addetti ai lavori, a redigere quest'asta che già era complicato di suo, già era di suo complicato per le novità che abbiamo illustrato più o meno in sede di bilanci di previsione. Adesso con l'introduzione dell'emergenza Covid lo è diventato ancora di più. Quindi adesso la scadenza comunque è stata rinviata al 31 di luglio, mi auguro che lo porteremo molto prima del 31 di luglio, magari col consuntivo, vediamo.
Grazie assessore, ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? Consigliere Morici.
No, come ho detto prima, il nostro sarà un voto favorevole.
Grazie consigliere. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto 7, differimento pagamento prima rata Tari, tassa rifiuti per l'anno 2020 per le attività commerciali e non commerciali interessati nella misura di chiusura del governo. Chi è d'accordo? Unanimità. Su questo punto chiedo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Unanimità. Punto 8, approvazione aliquote e detrazione di imposta municipale propria IMU. Prego l'assessore.
Sì, anche qui di questo ne avevamo già parlato nel bilancio di previsione, nel senso che quest'anno, come sapete, come avevo già detto in sede di bilancio di previsione, è stata soppressa la TASI, per cui non abbiamo più la TASI, e quella parte di imposta che veniva pagata con la TASI è stata, passatemi in termini, inglobata nell'aliquota IMU. Per cui alla luce di questa novità sono cambiate le aliquote che sono elencate in delibera, l'elenco quindi per l'abitazione principale, che sono le abitazioni principali di lusso, l'aliquota è lo 0,6 dell'IMU. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale lo 0,1%, per i fabbricati costruiti destinati all'impresa costruttrice alla vendita l'aliquota è lo 0,25%, per i terreni agricoli l'1,6%, per l'area fabbricabile l'1,6%, come anche per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria D. Poi gli immobili locati ricomprendendo in questa fattispecie gli immobili ad uso abitativo classificati nella categoria A ed eventuali immobili asseveriti alle abitazioni principali nel numero massimo di una unità per categoria, quindi C6, C2, C7 e lo 0,98. Poi tutti gli altri immobili sono l'1,06, scusate.
Per le detrazioni niente.
Detrazione di 200 euro, sì, mi sono dimenticata. La detrazione di 200 euro per l'unità mobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9 e nonché le relative pertinenze.
Grazie assessore, ci sono interventi su questo punto? Consigliere Morici.
Mi ricollego a quanto era stato il confronto avuto con gli uffici in fase di bilancio previsionale. Appunto, per quanto riguarda il totale, sostanzialmente la previsione dovrebbe essere la stessa, ma appunto perché è la stessa e appunto perché arriva oggi la delibera, sarebbe stato opportuno magari evitare per alcune tipologie di portarlo al massimo, perché di questo si parla, le aliquote sono state portate al massimo, l'1,06 è quello che la normativa prevede come aliquota massima. L'unica che è stata lasciata leggermente più bassa, lo 0,98, per i mobili locati, ma perché si portava dietro già un'agevolazione. Quindi chiedo come mai non si è deciso ad oggi di intervenire per gli immobili locati o magari per i terreni agricoli o per quelle che sono alcune tipologie, di diminuire questa aliquota stessa e poi andare a modificare in bilancio quella che è la proiezione.
È la stessa risposta che ho dato prima quando mi chiedeva come mai non abbiamo deciso di aiutare le attività produttive, cioè nel senso, il bilancio di previsione abbiamo previsto con, come lei sa, con queste aliquote, prevedendo appunto una determinata entrata. Non, ovviamente abbassando le aliquote, tra l'altro già indicate nel DUP e che abbiamo approvato con la variazione di febbraio, avremmo dovuto diminuire le entrate, che ripeto ancora una volta, che a mio modo di vedere, e ripeto, sono molto preoccupata per questo, non saranno assolutamente come previsto.
Consigliere Morici.
Quindi mi conferma che lasciate così per la paura di non ricevere quanto previsto all'interno del bilancio previsionale. D'accordo, quindi ritorno a quello che dicevo prima, si lavora in maniera reattiva e non proattiva.
Grazie. Consigliere, ci sono altri interventi? Consigliere De Giovanni.
No, io capisco la preoccupazione tecnica dell'assessore, però qua ci voleva una decisione politica. Quindi c'ha ragione anche il consigliere Morici, si lascia così perché non c'è paura. Io capisco, assessore, sono professore, però sono tecnica, posso capirla, però qua ci voleva una scelta politica. Se abbassarla, magari andando a raschiare da qualche altra parte, oppure no. Quindi se è preferito andare dietro al tecnico, dire stiamo prudenti, il tecnico dice così, andiamo così. Non mi sembra una forza politica, perché sono decisioni che vanno sul sociale, che vanno a toccare le persone, quindi andrebbero anche a volte avere il coraggio di fare delle scelte e dare a vedere dove andare a recuperare eventualmente questi soldi.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto. Consigliere Maldifassi.
Il nostro voto sarà contrario, per il fatto che, come abbiamo detto anche poco fa, ribadito il consigliere De Giovanni, come abbiamo detto anche per i punti precedenti, è mancata la politica ed è prevalso i tecnicismi, quindi voteremo contro.
Grazie consigliere. Altri interventi? Consigliere Morici.
Invece io non sono d'accordo che sia mancata la politica. La politica qui si vede ed è una decisione di non prendere una decisione. Quindi di fatto è questo, il nostro sarà un voto contrario.
Grazie consigliere. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto 8 all'ordine del giorno, approvazione aliquote e detrazione di imposta municipali propria IMU. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 4 contrari. Anche su questo punto chiedo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 4 contrari. Punto 9 all'ordine del giorno, risposta all'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Motto Ideale riguardante il parchetto giochi di via Matteotti. Prego uno dei firmatari di darne lettura.
Oggetto, interrogazione parchetto giochi via Matteotti. Considerato che da più di 6 mesi il parchetto di via Matteotti risulta chiuso con catenaccio e lucchetto, chiediamo al signor sindaco di riferire in consiglio comunale riguardo al motivo della sua chiusura e sui tempi che l'amministrazione ha stabilito per la sua riapertura.
Sì, allora il parchetto di via Matteotti è stato chiuso perché oggetto di varie distruzioni, schiamazzi e altro. È stato chiuso in attesa di poter sistemare innanzitutto i danni fatti, ma soprattutto di installare anche una telecamera che potesse dare un minimo controllo di quello che avviene lì dentro. Successivamente al discorso coronavirus, tutti i parchi giochi naturalmente sono stati chiusi e rimangono tuttora chiusi. È intenzione dell'amministrazione di portare avanti comunque questo discorso. Abbiamo già attivato, abbiamo dei preventivi per poter video sorvegliare un po' tutti i parchi giochi, perché è chiaro che chiuso, cioè se questo lo sorvegliamo, non si fa altro che spostare da un'altra parte i vandali che poi vanno a danneggiare i parchi giochi. Quindi sono già stati anche danneggiati oltretutto anche altri parchi giochi, per cui l'intenzione sarebbe quella di, quando si potrà riaprire il tutto, procedere almeno alla videosorveglianza e alla riparazione naturalmente dei giochi, che abbiamo un'apposita voce a bilancio. Chiedo al consigliere se è soddisfatto della risposta.
Sì,
grazie. Punto 10 all'ordine del giorno, esame della mozione presentata dal gruppo consigliare Più Motta in merito all'ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico temporaneo connesse all'attività commerciale al fine del rispetto delle misure di prevenzione e diffusione virologica. Chiedo al consigliere, uno dei consiglieri firmatari, di darne lettura. Consigliere Pea.
Sì, allora. Mozione in merito all'ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico temporaneo connesse all'esercizio di attività di somministrazione di cibi e bevande e delle altre attività commerciali al fine di rispetto delle misure di prevenzione della diffusione virologica di in corso. Tralascio la parte del permesso che, considerato che sarebbe opportuno un intervento delle amministrazioni comunali atte a favorire una semplificazione dei progetti autorizzatori di occupazioni temporanee di suolo pubblico per la posa di tavolini, ombrelloni, pedane ed analoghe strutture di carattere temporaneo prontamente rimovibili connesse all'esercizio di attività di somministrazione di cibi e bevande in bar, ristoranti, locali di intrattenimento e simili, nonché delle altre attività commerciali al fine di consentire l'ampliamento degli spazi di posizionamento di dette arredi anche oltre i limiti previsti dall'atto concessorio già rilasciato dall'esercente per garantire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento e sugli ingressi contingentati necessari alla prevenzione della diffusione del Covid-19, per agevolare gli esercenti dal punto di vista economico e promuovere la ripresa, sarebbe opportuno che le amministrazioni comunali attivino esenzioni per il pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Con la presente mozione il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a esonerare fino al 30 settembre e semplificare la presentazione. Questi due punti chiediamo lo stralcio perché superati dal decreto del 34 del 19 maggio 2020. Permettere alle attività commerciali di cui al punto precedente di utilizzare uno spazio pubblico anche non direttamente adiacente alla propria attività. Prevedere la chiusura al traffico delle strade su cui insistono attività commerciali nei giorni festivi per permettere l'estensione degli spazi e assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da Covid-19 fino al 30 settembre 2020.
Allora. Cioè, devi illustrare meglio oppure no? Vabbè, ok. Allora, riguardo al punto, i primi due punti che sono stralciati, evidentemente perché c'è stato appunto l'articolo 181 del 30 di aprile che praticamente dà una proroga, cioè un'esenzione, una proroga addirittura fino al 31 di ottobre, quindi ok. Per quanto riguarda gli altri due, cioè permettere all'attività commerciale di cui al punto precedente di utilizzare uno spazio pubblico anche non direttamente adiacente alla propria attività e prevedere la chiusura al traffico delle strade in cui insistono attività commerciali nei giorni festivi, permettere eccetera, su questo qui ci troviamo pienamente d'accordo, tutto sommato, perché in effetti è possibile farlo, cioè la modulistica bisogna presentare un disegno o quant'altro se si vuole fare da un'altra parte, quindi anche questo è previsto dalla normativa. Per quanto riguarda la chiusura del traffico, abbiamo fatto un'indagine in questi giorni, dopo che era venuta questa mozione, ma comunque visto che tutti gli anni facciamo il Giugno Motese, quindi viene chiuso un po', vengono chiuse le vie del centro, e quindi siamo andati a verificare con gli esercizi pubblici se c'era questa esigenza o meno, per fare un provvedimento come si è sempre fatto, cioè chiudere, lo fa l'amministrazione, la vigilanza fa la chiusura del prefestivo e del festivo, no? In effetti non abbiamo riscontrato molto interesse, cioè nel senso che alla sera del sabato assolutamente non se ne parla, perché non riescono questi esercizi pubblici, mi riferisco soprattutto ai bar, a garantire un minimo di sicurezza per i loro avventori, e quindi non sono dell'avviso. Per quanto riguarda il festivo, mi sembra che soltanto un bar era disponibile, tutti gli altri comunque non erano disponibili. Io, vabbè, per quel che riguarda la mozione possiamo anche essere d'accordo, però è chiaro che se viene fatta la richiesta lo facciamo, ma d'imperio non lo facciamo. Chiaramente i negozi invece, non so, di elettrodomestici, abbigliamento eccetera, se vogliono rimanere aperti lo possono fare tranquillamente. È che il fatto di non organizzare naturalmente manifestazioni non è che ci sia un richiamo di cittadini importante, per cui non ne vedono la necessità. Però ripeto, se ci fosse l'esigenza, magari anche più avanti lo facciamo, cioè non è un problema. Creare un disagio, chiudere per chiudere, ma sapendo che non mettono fuori i tavolini, non c'è uno spazio di utilizzo, evidentemente non ha senso, perché creiamo un disagio nella chiusura ma non creiamo nessun interesse dall'altra parte. Però ripeto, la disponibilità come sempre c'è, se viene fatta la richiesta le valuteremo, se caso chiudere anche solo un tratto, per dire, di strada, sempre che ci sia qualcuno che vuole utilizzarlo questo tratto. Sulla parte antistante, comunque non antistante, non adiacente alla propria attività, insomma, mi chiedo, tanto per fare un esempio, la Croce o Piazzetto Sant'Ambrogio, roba del genere, penso che anche in questo caso lo possiamo accettare, quindi l'importante è che ci sia disponibilità. Io mi auguro che questo venga fatto, ma dubito, perché appunto dall'indagine che abbiamo fatto presso i commercianti in questa settimana non c'è stata molta adesione, molto interesse. Quindi io direi d'accordo allo stralcio dei due punti, d'accordo nel votare gli altri punti, per quel che mi riguarda, e penso che siamo tutti d'accordo, no? Ripeto, fermo restando che ci venga fatta la richiesta. È possibile farla, sul sito ci sono, c'è la modulistica, quindi ok. Abbiamo avvisato comunque i negozi. Consigliere Morici.
Sì, intervengo per spiegare un po' meglio che cosa ci ha portato a fare questa richiesta. Sicuramente sì, giusto andare dai commercianti a richiedere, però attenzione che quello che chiedevamo noi non era di prevedere la chiusura di tutte le strade, ma delle strade su cui insistono attività commerciali. E tra queste rientrano, come giustamente ha detto, anche i parcheggi, ed è ovvio che l'obiettivo non è tanto quello di far passare le persone, ma permettere l'estensione degli spazi. Quindi è strettamente correlato a quella che è una richiesta fatta il punto prima. Quindi io consiglio comunale, do l'input alla giunta lo recepisce e dà l'input ai cittadini, alle attività commerciali, di dire potete estendervi per rispettare quello che è il distanziamento. Poi che lo facciate o non lo facciate è una decisione loro, però do questa opportunità. La previsione della chiusura dello spazio esclusivamente nel festivo, non avevamo considerato il sabato, proprio perché il sabato c'è il passaggio dei pullman, c'è comunque un maggior afflusso di macchine e altro, poteva giustamente creare dei problemi. Quindi è assolutamente di proposizione a quelle attività commerciali che vogliono farlo, poi se ci sono quelle che non vogliono, assolutamente possibilità loro. Comunque
No, no, ma infatti, ascolta.
Sì, sì, no, no, ma ho capito che siete d'accordo, assolutamente. Era solo per meglio specificare. No,
quando mi riferivo al prefestivo dicevo dopo le 19 comunque, dopo il passaggio del
sì, punto. Sì, certo. Ho spiegato perché non avevamo inserito il sabato, ci avevamo pensato ma l'avevamo escluso proprio per questo.
No, ma era consuetudine, tant'è qualcuno si aspettava che si facesse e aveva già detto metto fuori i tavoli eccetera il sabato sera, però gli abbiamo spiegato che se vuole lo possiamo anche fare, ma non c'è la festa, non essendoci la festa, non essendoci l'assembramento perché è proibito, è chiaro che a questo punto ho detto no vabbè allora rinuncio, perché il costo del noleggio eccetera eccetera non compensava naturalmente un eventuale incasso che poteva avere. Comunque ripeto, magari per San Giovanni, magari per quelle occasioni un po' particolari, se nel caso ci fosse veramente la richiesta, sapendo che non possiamo organizzare, almeno allo stato attuale non possiamo organizzare nulla, evidentemente se viene la richiesta l'accoglieremo, quindi direi di votarla questa. Scusa assessore Doldi,
ho qui le due ordinanze che sono uscite stasera dalla Regione Lombardia, la 554 e la 555. In merito alle sagre dice ancora fino al 14 di giugno non si possono fare, poi vedremo, magari dopo il 14 giugno possono riaprire piscine, palestre, circoli culturali, tante attività, però purtroppo delle sagre non se ne parla, si parla sempre dell'obbligo della mascherina che è confermato, poi andremo magari nel dettaglio a vedere cosa dicono le due ordinanze.
Assessore Maggi.
Sì, io dico che è una buona iniziativa, nel senso che dare la possibilità e dare anche un po' di fiducia ai nostri commercianti per poter, come dire, riprendere quelle che erano le attività di carattere normale prima della comparsa del Covid-19 può essere sicuramente una buona iniziativa. Andrebbe anche loro spiegato che poter tirare fuori i tavolini e quindi dare l'opportunità di chiudere una strada, eccetera, magari fornendo anche quelli che erano i normali servizi durante l'attività della festa e quindi poter fare un barbecue con le salamelle, eccetera, all'esterno, mantenendo le distanze, quindi dando l'opportunità della ristorazione esterna tipica di una festa ma senza il carattere dell'assembramento, e quindi seduti al tavolino con le determinate distanze eccetera, potrebbe essere, se non si va contro la normativa, un'attività buona e quindi di ripresa della normalità. Per cui magari fare un'informativa anche di questo tipo, anche in funzione del nostro giugno mottese che tra poco ripartirà, potrebbe essere una buona iniziativa. Pertanto io sono favorevole.
Grazie assessore. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, allora pongo in votazione la mozione, stralciando naturalmente i due punti come si era detto e tenendo buoni gli ultimi due punti della mozione. Chi è d'accordo? Unanimità. Punto 11, l'ordine del giorno, esame della mozione presentata dal gruppo consigliare Motta Ideale. Prego uno dei presentatori, Maldifassi, di darne lettura.
Mozione stanziamento misure economiche e sociali straordinarie. I sottoscritti consiglieri comunali del Comune di Motta Visconti del gruppo Motta Ideale intendono sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale la mozione secondo quanto specificato. Considerato che l'Italia ha dovuto affrontare un'emergenza igienico-sanitaria senza precedenti da Covid-19 e che l'emergenza ha colpito in modo violento le regioni del nord Italia, tra cui la Lombardia. L'agente virale in circolazione non ha creato sofferenze solo dal lato sanitario, mietendo migliaia di vittime, ma anche dal lato economico, esponendo commercianti, impresari e famiglie a una crisi economica devastante. Anche gli enti locali sono stati sottoposti a una dura prova dal punto di vista socio-economico. Considerato che I comuni rappresentano da sempre la parte della pubblica amministrazione più pronta a reagire e a rimboccarsi le maniche. L'emergenza igienico-sanitaria ha fatto emergere la forza e la capacità operativa degli enti locali, caratteristiche che possono avere via libera sospendendo il codice appalti. Non ne deriverebbe un vuoto normativo perché entrerebbero in funzione le direttive europee. Inoltre, da ottobre 2018 tutte le gare si svolgono online, il che impone da un lato una maggiore semplificazione ed efficienza e dall'altro una maggiore tracciabilità e trasparenza. Si tratta di antidoti autentici contro il malaffare e la corruzione, molto più efficaci di tante norme anticorruzione. Tra le misure di semplificazione vi è anche la sospensione degli obblighi di acquisto attraverso le regole Consip, imposte alla generalità degli enti pubblici, anche nei casi sempre più frequenti, di prezzi e condizioni molto più sfavorevoli nel mercato libero. Basta riportare l'operatività della centrale monopolista alle originarie competenze circoscritte agli acquisti per la pubblica amministrazione centrale. Fermo restando l'obbligo per gli altri enti di acquisti, in singola forma o associata, di porre a base d'asta prezzi e condizioni ottenuti con le gare Consip. Un risparmio netto di risorse che possono essere indirizzate ad altri obiettivi strategici proviene dall'utilizzo dei 2,5 miliardi di euro per l'efficientamento energetico già stanziati nella legge di bilancio 2020 e spalmati nel quinquennio 2020-2025. Possono essere spesi subito per l'acquisto e la sostituzione delle lampade LED, perché l'erogazione dei fondi avviene con la stessa formula sprint già sperimentata positivamente con il decreto crescita 2019. Ciò consentirebbe risparmi notevoli con i quali pagare rate di mutui ventennali per finanziare interventi per il risparmio energetico e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio, in primis quello scolastico. Tutti interventi cantierabili che permetterebbero anche di realizzare interventi rimasti nei cassetti dei comuni per anni, in tempo dunque per il nuovo anno scolastico. Sempre in tema di sistemi energetici deve essere citato anche il GSE, Gestore Servizi Energetici, apparato competente ma autoreferenziale. Dal 2009 sono stati fissati agevolazioni per impianti dell'energia rinnovabile in capo ai comuni con meno di 20.000 abitanti, il 95% del totale, permettendo così anche lo sviluppo della comunità energetiche locali, potendo in questo modo accedere anche a finanziamenti europei e garantendo per questa via investimenti privati di alto livello economico. Chiediamo al sindaco e alla giunta comunale di predisporre un piano straordinario per il sostegno del commercio e dell'imprenditoria locale, passando anche per la semplificazione dell'ente con quanto espresso sopra per mettere in campo misure di green economy anche per l'edilizia scolastica in vista della ripresa dell'anno scolastico e per un sostegno economico per le famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza Covid, inserendo i seguenti punti. 1. Sospensione delle imposte di pubblicità per le attività commerciali. 2. Rimodulazione della soglia di povertà con abbassamento dell'esenzione dell'aliquota IRPEF per i cittadini con reddito di 13.000 euro o inferiore e revisione futura dell'aliquota IUC. 3. Contributo per l'acquisto delle dotazioni per la messa in sicurezza dei locali, dei negozi e delle attività produttive, in riferimento alle linee guida emanate dal Governo per la riapertura e la ripartenza, ad esempio plexiglass, gel igienizzante, mascherine, guanti monouso, visiere, eccetera. 4. Eliminazione della tassa di occupazione, sospensione della TOSAP almeno fino al 31 ottobre, concessione dei parcheggi e o spazi a titolo gratuito per permettere a bar e ristoranti di posizionare tavolini e sedie all'aperto per facilitare il servizio di ristorazione di bar, prese tutte le misure di distanziamento sociale imposte necessarie. Logicamente su questo punto chiederemo lo stralcio. 5. Progettazione di piste ciclabili turistiche per sostenere il turismo locale, estremamente provato dall'emergenza Covid, utilizzando i finanziamenti del piano Marshall regionale. 6. Adesione al bando regionale dei giovani per l'autonomia e la partecipazione attiva della comunità con il finanziamento di progetti sul territorio, realizzati dal comune in partnership con altri soggetti. 7. Coinvolgimento delle associazioni che utilizzano materiale tessile con un progetto per il confezionamento di mascherine in tessuto lavabile e a marchio CE, anche in quantità ridotta da destinare almeno al personale della RSA Madre Teresa di Calcutta. 8. Acquisto mascherine per sordomuti, categoria a rischio di isolamento per l'emergenza Covid-19. 9. Rinuncia dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali per l'anno 2020.
Grazie consigliere. Vuole illustrare meglio o entriamo nel dibattito? Perché è una mozione abbastanza complessa e abbastanza lunga, che tocca vari punti, no? Quindi deve essere necessariamente approfondita. Magari se ci spiega meglio, ad esempio, il punto dell'adesione al bando regionale dei giovani per l'autonomia, perché noi siamo andati a cercare, ci sono vari bandi, che cosa intende con questo bando
Regione Lombardia non molti giorni fa ha fatto uscire un bando per 1.400.000 euro, una cifra del genere, appunto per spingere i giovani che vogliono addentrarsi anche nel mondo dell'imprenditoria e anche della start-up di poter portare all'attenzione dei singoli comuni dei progetti che coinvolgono anche l'ente stesso, quindi come abbiamo scritto qua di partnership.
Quindi si tratta di entrare in partnership con dei privati, in poche parole, se ho capito giusto, con i giovani. Il coinvolgimento delle associazioni che utilizzano mascherine, cioè e l'acquisto di mascherine, cioè voi avete già fatto un'indagine, ci sono queste associazioni e anche l'acquisto delle mascherine, cioè noi quello che abbiamo visto è che effettivamente le mascherine ci sono e si potrebbero anche reperire, abbiamo visto che a Motta, però non sappiamo esattamente quanti sono, hai già ricevuto? No. Dovrebbero essere 4 o 5, ci sono una famiglia, marito e moglie sordomuti, e poi ci sono altri 2 o 3, adesso non mi sembra.
Anche la regione dava dei finanziamenti ai comuni,
cioè dà ai comuni da dare al vabbè, ma comunque
dà dei soldi per
assessore
allora,
Doldi.
Io mi sono interessato per questa tipologia di mascherine contattando i vari istituti milanesi per i non udenti, e mi è stato detto che ci sono sul mercato al momento mascherine di questo tipo che però non hanno il marchio CE. Stanno aspettando che una società della Brianzola, che è quella che ti ho dato, quella lì, stia finendo il collaudo per delle mascherine totalmente trasparenti con i filtri intercambiabili e che avrà marchio CE. Però al momento sul mercato con marchio CE non ce ne sono, per cui non sono da considerarsi mascherine protettive, cioè che non proteggono da un eventuale virus, servono solo per poter interloquire. Però mi spiegavano gli addetti che non è il soggetto che soffre di questo disturbo ad averne bisogno, quanto chi interloquisce con lui. Per cui si era pensato col sindaco, se riusciamo a individuare quante persone, quanti soggetti in Motta ci sono, di fornirgli di 10-12 mascherine in modo che li possano dare, poi le devono buttare però. Però diciamo, a norma CE per adesso non ce ne sono, e quelle che ci sono, mi ha spiegato il tecnico, che dopo 2-3 minuti che uno le usa, la plastica gli si appiccica in faccia e non riescono più a parlare. Mentre queste che stanno collaudando sono totalmente trasparenti, il filtro è sotto al mento, però non sono ancora state collaudate.
Questo per quanto riguarda le mascherine, però non so se adesso dobbiamo analizzare punto per punto. Assessore Maggi.
Allora, dato che una volta che è arrivata, insomma, io mi ero già attivato nella lettura di questo nuovo bando di Regione Lombardia, che ho trovato particolarmente complesso, non so se voi avete avuto la stessa attenzione, avete letto completamente il bando, però insomma ha delle peculiarità importanti, innanzitutto per quanto riguarda il finanziamento. Non è, come diceva lei, 1.500.000, ma è 1.052.000 euro che sono ripartiti per ogni provincia in base alla percentuale di giovani della Regione Lombardia. In particolar modo per quanto riguarda Milano sono il 32%, per un totale di 337.000 euro. Allora, il bando si concluderà il 31/10/2021 come conclusione generale, quindi stanziamento di denaro e dovrà avere una durata minima di 10 mesi. Il che significa che per il Comune di Milano 337.000 euro, se vanno poi, se questi progetti vengono portati, come dire, immaginiamoci uno ogni 10 comuni, l'incidenza e quindi l'ingresso economico della quota parte di ogni comune è relativamente basso. Ribadisco che è un bando molto molto complesso, dove bisogna creare comunque un'associazione di comuni, dove c'è un comune capofila, dove bisogna essere in 3 comuni, dove insomma sarebbe opportuno, dato che comunque è passato relativamente poco tempo dalla sua emanazione, era il 20 maggio, cioè non è ancora stato pubblicato, è un decreto di... il DGS è del 13 maggio, questa qua è del 20 maggio 2020. Ad ogni modo sarebbe opportuno entrare più nel merito, se volete, anche in separata sede, magari entrando in comunicazione con gli enti più alti, di cui sicuramente voi avete più familiarità, per poter capire in che modo e se è veramente il caso di poter accedere e intraprendere questo tipo di percorso. Grazie.
Dunque, analizzandolo un po' brevemente, la sospensione... De Giovanni.
Allora, l'ho detto in premessa prima. Se dobbiamo analizzare punto per punto non ha senso, no? Perché noi abbiamo detto vogliamo fare questa mozione, mettiamo dentro queste cose, ma lo scopo della mozione era quello di sollecitare l'altra parte a un incontro per vedere di approfondire, magari migliorare oppure togliere delle cose che non servono. Lo scopo della mozione era questa, l'ho detto all'inizio. Siccome non sono arrivate risposte, siccome non avevamo notizie di quello che poi abbiamo sentito stasera, facciamo questa mozione, vediamo se... Quando arriva la mozione, torno a dire, io non l'avrei buttata dentro prima di leggerla, avrei chiamato i capigruppo e dice: guarda, è arrivata questa mozione di Motti Ideale, che ne dite? La rimandiamo? La vediamo assieme? Allora, io sono qua a dire, la ritiriamo, però ci vuole che ci sia la disponibilità da parte della maggioranza di intavolare un tavolo e andare a approfondirla anche con le opposizioni.
Consigliere Ranzini.
La risposta poi in realtà è passata successivamente, la disponibilità di fare appunto una riunione con i capigruppo per valutare insomma queste che... sulla quale solliciterò ovviamente il sindaco per riuscire a farla anche in tempi relativamente brevi e vedere un attimino cosa si può fare per una logica di collaborazione, almeno da questo punto di vista.
Consigliere Maldifassi.
Allora, io sarò brevissimo. Accettiamo in pieno la disponibilità a collaborare, ne siamo veramente felici. Io chiedo solo una cosa: quando si farà, e spero, come giustamente ha detto il capogruppo Ranzini, nel breve tempo possibile questa conferenza di capigruppi, la mia richiesta è di porre anche molta attenzione alle considerazioni che abbiamo fatto. Quando parliamo di Consip, parliamo della sospensione del codice appalti, cioè sono tutte cose che il comune può fare a costo zero, perché non devo andare a ricercare dei bandi, a fare dei finanziamenti, che portano anche un notevole risparmio, come abbiamo detto. C'è anche uno studio, e poi chiudo, da parte del Sole 24 Ore, quindi non dal giornale della Lega o dalla Verità, non è dalla nostra parte politica, che dice che se tutti i comuni adottassero queste considerazioni che abbiamo fatto, tra l'altro le considerazioni le abbiamo prese da là, abbiamo usato il Sole 24 Ore come fonte, ci sarebbe un risparmio dell'ordine di 5, 6, 7 miliardi a livello nazionale, e questo permetterebbe anche la creazione di un sistema energetico a livello nazionale forte, che consentirebbe anche ai comuni di avere un notevole risparmio. Quindi questa è la mia richiesta, di concentrarci non solo sulle richieste ma anche sulle considerazioni per creare un piano ad hoc di interventi.
Consigliere Morici.
Ecco, mi fermo all'intervento del consigliere Ranzini, cioè da parte nostra disponibilità a parlare dei punti in deliberazione per quanto riguarda le considerazioni inserite, le premesse, non ci trovano minimamente d'accordo, perché parlare di sospensione del codice degli appalti piuttosto che di spese in Consip che sono maggiorative nelle convenzioni Consip rispetto ad altre gare, ecco, secondo me entriamo in discorsi che esulano da questo. Quindi massima disponibilità a parlare di eventuale sospensione di imposti di pubblicità, rimodulazione dell'esenzione dell'aliquota in addizionale IRPEF, i contributi ai commercianti e così via. Ecco, parliamone.
Consigliere Moranzini.
Quando parlavo di lingue diverse, in realtà mi riferivo proprio esattamente a questo. Quindi è ovvio che dovremmo trovare un punto d'incontro e quindi dei punti sui quali, un ordine del giorno sui quali andare a discutere. Non pretendo che si abbia tutti la stessa idea, sarebbe assolutamente assurdo, perché saremmo qua su piani differenti, opposizione e maggioranza, però è indiscutibile che se vogliamo collaborare o trovare dei momenti di condivisione, su qualche cosa dobbiamo, come si dice, no? Le redini da una parte si mollano, dall'altra si tirano, siamo qui apposta per vedere di trovare una soluzione. Ribadisco, questo Covid, questa difficoltà può essere un'opportunità. Io l'ho già detto alla mia parte politica, che mi auguro e auspico che ci sia un passaggio diverso. È chiaro, la collaborazione e il colloquio deve essere reciproco, questo sia chiaro.
Grazie consigliere. Allora, se chiedo la conferma dello stralcio al punto all'ordine del giorno, ok? Allora il punto viene stralciato, a questo punto il consiglio comunale è finito, lo dichiaro chiuso. Grazie e buonasera a tutti.